Dimmi Mario, dimmi.
Allora ce l'ho con te, Crociani.
Sì, parla bene, togli la voce, l'auricolare, il Bluetooth, i fili del cazzo, quello che
è. Non posso farlo, non posso.
Ma se non puoi fare, allora vai a fare in culo e non chiamare, scusa.
Ma vai a fare in culo tu,
ma non chiamare, imbecille! Se hai il telefono così, non chiamare! Non chiamare! Non chiamare! Se hai il telefono così, non chiamare, imbecille!
Ma perché si litiga sempre sta trasmissione? Ma perché tutto viene trasformato in una rissa? Perché?
Ma scusa, ma chiama col telefono così, bisogna, sta testa di cazzo.
È una trasmissione incredibile, tutti che urlano. Ma perché?
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Si definisce psicomago, che cosa vuol dire?
Psicomago, perché uso la maggior parte, quando faccio i miei spettacoli, la psiche e il linguaggio del corpo.
In che modo?
Se io avrei anche il tempo, un minuto gliene dimostrerei uno.
Pronto?
Guarda, ma vattene a piangole, guarda, a te che niente li dici, tu eri clandestino.
C'è un po' di rabbia, va, però.
Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dice?
Ma sulla Santanché, si ricorda cosa ha detto?
Certo.
Ecco, che lo vuole ripetere? Lo vuole ripetere?
Perché ha detto che meglio, piuttosto che andare con lei, farei un buco sul cuscino.
Ma sulla Santanché,
piuttosto che andare con lei, farei un buco sul cuscino.
Ma sulla Santanché, lo vuole ripetere? Lo vuole ripetere?
Perché ha detto che meglio, piuttosto che andare con lei, farei un buco sul cuscino.
Sul cuscino.
Una vergogna! Una vergogna!
Speranza, lo ripeto, per ora l'Africa non fa paura e i porti restano aperti. Complimenti, per ora l'Africa non fa paura e i porti restano aperti. Questa sera ne parlo, su questo cazzo di Africa che non fa paura. C'è un contagiato del virus in Africa, però a Speranza per ora l'Africa non fa paura.
Lo diciamo qui, fuori dal coro, perché altrimenti non ve lo dicono.
Dicono, 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 dicono.
Schifosi sudici, andate a tossire a casa vostra, pezzi di merda. Ci infettate anche il tutto, fate schifo, pezzi di merda.
Cioè, lì è il nostro ministro De Renzi, è andato in Pakistan, aveva bisogno di riposare, era stanco, era stressato. Adesso quando viene a casa c'è il bonifico di 15-20 mila euro al mese. Vabbè, tanto glieli paghiamo tutti noi, i politici. Ma sì, ma tanto è una goccia in mezzo al mare. L'altro Mauri che dice, sottosegretario lì, alla sicurezza, gli italiani e gli stranieri delinquono allo stesso modo. Sì, 5 milioni di stranieri contro 60 milioni di italiani. Bravi, bravi, figa carazza di politici, ragazzi. Abbiamo dei politici veramente che sono da invidiare nel resto del mondo. Una roba incredibile. Più che prendere soldi, non fare niente, dormire dal mattino alla sera, presentarsi all'aria che tira, tutte queste cazzate qui, sparare cazzate perché non sanno far passare il tempo, non sanno neanche far passare il tempo perché si alzano la mattina. Beh, stamattina cosa facciamo? Andiamo là, andiamo qua, così. Tanto per far passare il tempo, tanto prendono i soldi alla fine del mese e restano lì, no? Ma è una roba incredibile, incredibile, guarda.
Se potete chiamare i carabinieri, ci sarà qualcuno all'ascolto?
Beh, ragazzi, che triangolazione stasera! Una grande triangolazione della zanzara. di questa sera, perché siamo in collegamento con un resort esclusivo dove alloggia Parenzo per tutta la settimana in Trentino.
Sì, no, non è un resort, non è più.
esclusivo, noi qui a lavorare, a spezzarci la schiena, la gente sugli autobus, sì, sui camion, in macchina, e
no,
quello
ho incontrato...
a palle di fuori
oggi
nelle spa,
ho incontrato
sulle piste da sci, sì, ogni giorno incontro un gruppo di lavoratori. Vabbè,
oggi ho incontrato
questa,
i lavoratori del settore, sketch, del settore, sì, sci, ho incontrato i lavoratori del settore sciistico e abbandonati da tutti voi, abbandonati da tutti voi,
ho incontrato i lavoratori,
perché sì, perché Greta Thunberg, l'innalzamento della temperatura e il riscaldamento globale fa sì che purtroppo si scia, io sono venuto per questo da loro, perché io sono vicino a queste persone che lavorano nel settore sciistico, che riguarda molto una percentuale importante del nostro PIL. Ho parlato con quelli, sai, quelli che ti passano quando sali sulla seggiovia, ti aiuto, e io ho parlato con tutti loro nel Trentino.
Hai parlato mentre salivi così,
mentre salivo, certo, naturalmente, certo, qualche secondo mentre salivo, ho detto come va qui la situazione, ho detto male, bene, allora ci vediamo più tardi. Sono salito e poi sono risceso, naturalmente, per la pista nera, naturalmente. Allora, quando poi ti danno il gancio, sai quando ti passano il gancio, quello che ti metti tra le gambe per poi salire,
hai riparlato, ecco, di nuovo, sì.
In quei 50 secondi ho riparlato, io ho una mappatura completa della situazione davvero importante, dello stato di crisi, per cui queste valli stanno facendo dei miracoli, e venite in Trentino a fare le vacanze, perché c'è la pista, le piste sono ben battute, e nonostante ci sia il riscaldamento globale, non li ho visti, io non li ho visti, io sono qui a parlare con queste persone che lavorano in questo settore che tu disprezzi,
avete sentito, ci David sa. Parenzo, alias, sì, Mario Capanna, in collegamento incredibile da Padova, una delle persone più odiate negli ultimi giorni per una serie di motivi qui alla Zanzara, sì. Ovviamente Alberto, sì, Gottardo, buonasera.
Dalla zona industriale, dalla redazione di Radio, ragazzi, Caffè, in piena zona industriale, siete, davanti all'inceneritore, siete, di Padova,
siete
altro,
due,
che, no, settimana bianca,
esatto,
altro,
sì,
che,
bravo,
settimana bianca, altro, l'inceneritore vedo dalla finestra.
D'altra parte tu non lo potresti nemmeno fare la settimana bianca, perché non potresti, non,
no,
puoi sciare, io
farei la valanga. Mi prenderebbero per un pupazzo di neve.
Allora, ragazzi, iniziamo subito con chi? Per la gioia di Parenzo e in parte anche per la gioia di Gottardo. È un gruppo di persone che adesso vede l'Africa come il grande spauracchio, come la grande paura. Il coronavirus può arrivare dall'Africa. Può arrivare dall'Africa. Meluzzi, vai, avanti tutta.
Meluzzi.
Questo caso emerso in Egitto, secondo me, è una minuscola punta d'iceberg di un sistema sanitario come quello africano, sì, che non è minimamente in grado di fare delle valutazioni, né tempestive né non tempestive. Questa è la vera verità.
Meluzzi ha paura della malattia che viene dall'Africa e dice, ci sei, io, ragazzi, mi tocco i coglioni, perché dice ci sarà la pandemia.
Meluzzi è il virus, il virus vero è Meluzzi, non è il corona, no, Meluzzi è il virus, perché è il virus dell'ignoranza, questo è il problema, ed è quello, non si cura, non c'è vaccino per
ci
quella roba.
Ci sarà la pandemia, dice Meluzzi.
Allora, io sono convinto che la pandemia inesorabilmente arriverà, no, e questo non lo dico io, ma lo dicono grandi studiosi,
ma chi la dice?
Immunologi, virologi,
io mi tocco le palle a pelle.
E ritengo che mentre alcuni paesi, come la Cina, che hanno applicato delle misure draconiane che arrivano fino alla pena di morte per chi nasconde il contagio, notizia recente, paesi come l'Italia saranno notizia semplicemente recente. Fottuti.
Perché? Pena di morte anche l'Italia suona.
Dice la Cina, paese autoritario, riesce a proteggersi più di noi che siamo un paese bonista. Questo alla fine è il pensiero meluziano, caro
l'unica
Parenzo.
L'unica cosa fottuta è il cervello di Meluzzi. L'unica cosa veramente fottuta
virus.
È il... Bravo, certo.
Anche la maglie parla dell'Africa.
Se stanno così le cose, la domanda è:
qual è la domanda?
Chi arriva anche un solo malato, per rispondere all'obiezione?
È proprio lui deve
essere controllato, è controllabile.
Capobianco.
Quanti sono i malati, da dove vengono, quelli che arrivano nei campi in Libia?
Ma io se fossi la maglia, mi preoccuperei di più del colesterolo che del coronavirus.
Adesso,
a pensarci
perché?
Bene,
adesso questo. Perché adesso?
Così, no, giusto, così questo. È più probabile,
Tu dici uno
però il colesterolo oggettivamente è un, certo, può essere un problema, certo, su questo non si può dar torto.
Poi un grande scontro Capezzone Costa Magna, no, sempre sui migranti,
no. No, no, sì, no, non posso sentirlo. Sì, vado a incontrare gli amici degli impianti del Trentino. No, del settore sciistico. No, non voglio. Capezzone, non voglio sentirlo.
Quando si tratta di 90 persone, gli altri paesi fanno un figurone e accolgono. Se diventano 20.000, 30.000, 40.000, no, come saranno a giugno, luglio, agosto, a questo ritmo?
Te li portano a casa tua,
non se li prende Macron e la Merkel, forse non l'hai
ancora capito.
Perché
continuiamo? E lo dico anche ai giornalisti.
Fate tutti i fenomeni.
La vecchia teoria Capezzone contro Costamagna, portateli a casa tua quando in estate saranno 20-30.000 a questo ritmo. Beh. Ancora, sentite.
2018 sono arrivati, che c'era Salvini, 21.000 arrivi in Italia, nel 2019 12.000 circa.
E chi c'era fino ad agosto?
Emergenza,
ma
questa.
Chi c'è? Ma vedi
sono
che sei una, falsificatrice. Fino a settembre c'era Salvini, da quando è arrivata la Lamorgese si è moltiplicato per 10. Dovete smetterla di fare i truffatori, perché la gente
non se ne accorge. 12.000.
Allora, un'altra questione fondamentale.
All'attacco, Daniele, all'attacco!
Ma Capezzone la notte ritorna in una gabbia e poi lo riaprono la sera alle 20.30? Come funziona? Cioè, durante il giorno.
Ma non ho capito, Capezzone, non può partecipare alle trasmissioni televisive, hai deciso tu dalla
sicuro,
tua cupola,
ma durante il
del buonismo, dalla cupola del politicamente corretto,
partecipa
che Capezzone non dovrebbe partecipare alle trasmissioni televisive.
Solo. Siccome lo vedo tutte le sere
in qualche trasmissione, ecco, ti dà fastidio
allora
la cosa? Non è consentito.
Allora ho anzi, ho chiesto semplicemente, dico, ma durante il giorno viene rinchiuso in una
in un
posto
per
dopo
si apre
la gabbia
a studiare, a leggere.
No, quando dice e no, ma vaffanculo, va. E no.
È una tecnica.
Prendetevi a casa vostra.
Ragazzi,
io posso dirti quello che
penso sul coronavirus. Infatti non
Che tragedia è, Capezzone, che è passato dalle battaglie radicali, liberali, libertarie, a difendere queste cose. Ma che tragedia è? Non esistono più perché non esistono più i radicali.
Posso dirti una cosa?
Ma che tragedia è? Tu non esisti più.
Quando Pannella incontrerà in paradiso o all'inferno, lo deciderà qualcun altro, Capezzone e Cruciani. Pensa che culo gli fa Pannella a Capezzone e a
cazzo
Cruciani.
Ce ne frega. Noi non crediamo né nel paradiso né nell'inferno, per cui che ci frega. Allora, posso dirti una cosa molto chiara, molto semplice.
Peraltro Cruciani, come sapete, ha anche dormito con Pannella una notte nello stesso letto.
Assolutamente.
Questo spiega molte cose.
Lo rivendico assolutamente, fu in quel di Santa Margherita Ligure ormai tanti anni fa, ma l'abbiamo raccontato più volte.
Grande Marco.
Io non ho paura del coronavirus. Posso dirti perché non ho paura del coronavirus?
Per forza.
Perché alla fine non ho nessuna paura. Perché
ma
alla fine la morte,
tetra, no, tu,
la,
più,
morte
più
la morte del coronavirus non è una cattiva morte, se ci pensi bene. Cioè, morire di coronavirus,
per carità, no,
è meglio di morire di altre cose.
Ci sono delle persone,
no, ma,
sono persone che
no,
sono
ma
morte,
se uno,
credo
ma certo,
che non
assolutamente,
cosa,
per carità,
no,
sto dicendo
da scegliere,
no,
da
sto
dire,
dicendo, se uno dovesse scegliere come morire nella vita, no, non sto dicendo che è bello morire, però se uno dovesse scegliere, no, non è una delle cose più, no, non è una delle morti
ma
più disgraziate che ci siano.
Non mi sono mai posto questo problema, diciamo, per ora.
Ma sì, può darsi che ci sia tosse, qualche sofferenza, ce ne saranno sicuramente, però meno di altre cose. Una morte, diciamo,
Io vorrei semplicemente addormentarmi e
quella è la cosa migliore, non c'è dubbio. Quella è la cosa migliore. Però tra le tante possibilità, una malattia lunga, eccetera, forse non è nemmeno una delle peggiori. Dico così. Però io non ho paura, non riesco ad avere paura. Non so perché, finché non c'è il virus alle porte, non riesco ad avere paura. Più forte di me, non lo so perché. Finché non vedo in prossimità che c'è un fuggi-fuggi,
spiegalo al tuo
non
amico
riesco.
Poppe. Spiegalo al tuo amico Poppe,
so,
che parla di pandemia.
Fermi.
Hai sentito che cosa ha detto Steven Ogo?
La Zanzara.
Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701, scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Allora, chi è questo qua? Ah, Mauro, sì.
Fai Crucià, al tuo programmino di merda fai parlare solo la gente di merda che piace a te, gli altri mandi a fanculo. Sei una merda. Tua mamma come sta a proposito? Sta bene? Spero che lei, almeno lei stia bene, nonostante un figlio così. Fai cagare Cruciani. Io volevo dire solo una cosa. Camerata Benito Mussolini? Vai tigre, lotta contro tutti questi fasci di merda!
L'autorevole Paolo Sizzi, quel tizio molto strano.
Il messaggio è passato, mi
sì,
pare.
Il messaggio sta passando, il tuo messaggio, di fare, la pernacchia dopo gli elogi a
Sua Eccellenza.
A sua eccellenza. Ti fa impazzire questa cosa di Sua Eccellenza, non so perché.
Sì. Su, non se capisco ci pensi, perché ti fa auto-attribuito questa locuzione. Sì, non capisco perché questa locuzione.
Cioè, ti fa impazzire.
Un megalomane, un pazzo, uno schizzoide, un megalomane, pazzo schizzoide. Sua Eccellenza. Da solo se l'hai dato il titolo onorifico, Sua Eccellenza.
Ma non è che stai parlando di un dittatore e dunque di un megalomano, su questo non c'è dubbio.
Ah, meno male che lo riconosciamo che era un dittatore, perché uno che si autoattribuisce. Siccome non l'avevi mai detto,
io non l'ho mai detto
questo,
che Mussolini
per fortuna,
ma scusa,
non hai mai detto che era un megalomane pazzo.
Ma no, un megalomane pazzo, che vuol dire, quella è una caratteristica psicologica.
Alla nipotina non gliel'hai mai detto che l'ha adorato? No, io non ho nonni che si sono fatti chiamare Sua Eccellenza. Tu ce ne hai? No, te lo chiedo. Non ho nonni che si sono autoattribuiti dei titoli onorifici del cazzo.
Ma quella è la nipote, che cazzo me ne frega a me della nipote? C'è la nipote. Tu non, ma manco tu gliel'hai detto
quando
in faccia la nipote.
Quando qua, come no? Io se vedo ognuno c'ha il nonno che si merita, ma figuriamoci.
Ma quando
che stiamo parlando?
Cioè, Gottardo, diglielo tu ogni volta che slingua la Mussolini.
No,
ma
io mi sta anche simpatica.
Che fa una slingua
Mussolini? Me lo ricordo a Strasburgo o a Bruxelles, che sembrava un cocker.
Sì,
sembrava un cocker.
A suo modo mi sta anche simpatica. Torniamo al punto in oggetto. Io non ho parenti che si sono attribuiti il titolo da soli.
Ma nemmeno io, però.
Attenzione. Io posso dire di avere tutti i nonni che non hanno mai aderito al partito fascista.
Allora,
tu
Cruciani, puoi dire
altrettanto,
Cruciani, grazie che mi hai insegnato a pisciare nel lavandino, così non mi faccio più quelle odiose goccioline sul pantalone. Grazie che mi hai insegnato a pisciare nel lavandino, così non mi faccio più quelle odiose goccioline sul pantalone. Grazie che hai fatto la trasmissione sui cazzi storti, che cominciavo ad avere questo problema e stavo impazzendo. Invece, ascoltando te, ho capito tante cose e già sono andato dal dottore per una cura. Vedi, cioè, questa è la zanzara per il... per l'umanità, diciamo, per la felicità, questo è il punto anche fondamentale. Intanto Spatalino impazzisce, l'impazzimento di Spatalino su Bergoglio, sui compagnucci, i porti chiusi. Adesso è tornata d'attualità la questione dei porti chiusi, che per me andrebbero chiusi sempre, a prescindere dal coronavirus. Per cui per me i porti devono restare chiusi.
Non devono partire neanche
le merci. I porti
merci,
sono
nulla,
per definizione chiusi. Cioè,
quindi
i porti, navi
da crociera niente.
No, i porti sono chiusi, se tu non hai un vidimato col timbro, tac, posso entrare in Italia, ammesso dalle nostre autorità, perché a voi la legge va bene fino a quando non è contro i vostri interessi. Io sono
quindi
sempre per la chiusura.
Niente, non
profughi,
esistono
prima
i profughi.
Va deciso
zero.
Prima se so profughi o non so profughi, è una cosa.
Va deciso in mare, sono delle piattaforme,
anche isola,
la nave Gregoretti sia una nave dello Stato. La nave Gregoretti era una nave dello Stato.
Spatalino,
la
vabbè, non entriamo nei dettagli.
Spatalino.
Devo parlare con Papa Bergoglio.
No, adesso
ne ha combinata un'altra delle sue, il sommo pontefice.
Che ha fatto?
E continua a farmi arrabbiare. Io gli voglio bene, però Sua Santità, la prego, si dia una regolata anche lei, perché continuano a arrivare sciancati e noi siamo qui a braccia aperte ad accoglierli.
E batte.
Cari compagnucci,
Ma
perché non li portate a casa vostra? Dai! Andate a prenderli appena sbarcano! Dai! Quando vengono dall'Africa, siate bravi, siate propositivi. Voi che li amate, li coccolate.
Allora?
Portateli a casa vostra. Maledizione, perché noi non li vogliamo.
Cioè, tu preferiresti, Parenzo, scambiare quattro profughi, dico quattro, forse anche uno, quattro profughi che vengono dalla Libia con Spatalino? Cioè, lo scambio sarebbe ragionevole, secondo te?
Mille a uno. Ma poi non dice mille,
cioè,
a uno.
Tu vorresti
non dice
mille
cose
profughi
così diverse dalle tue.
Accogliere. No, adesso così diverse dalle mie. Io non è che
non
dico
dice così. L'attacco al Papa è uguale.
L'attacco al Papa, sì, certo, non c'è dubbio. Certo, chiudete i porti adesso, senti anche questo.
Certo,
senti.
Il suo è un italiano un po' claudicante rispetto al tuo,
c'è?
Ma
anch'io ogni tanto
non vedo differenze contenutistiche. Non vedo differenze contenutistiche.
Chiudete i porti! L'aveva fatto Salvini!
È quello che
ministro Lamorgese! Se li porti a casa sua! Dai!
La seconda parte.
Che poi,
la seconda parte.
Che poi Spatalino. Spatalino fa lo stesso ragionamento che facevano i veneti quando lui è arrivato da Salerno, da Napoli, sì, o da dove sì, il diavolo
esatto,
arriva.
Esatto.
Uguali, identici ragionamenti. È incredibile.
Signor
ma
non a caso non sbagliavano.
Sai che ci sarebbe una telefonatina a Spatalino stasera?
Sì, sarebbe fantastico.
C'è una nuova telefonata a Spatalino dopo tanto tempo. Parenzo non ne sente la mancanza. Non sente la mancanza.
No, no, Spatalino combatte. Spatalino combatte.
Siamo allora, dicevo di Sizzi. Dicevo di Sizzi, quello che abbiamo chiamato ieri sera.
Ah, quindi si passa da Spatalino a Sizzi.
Paolo Sizzi, quello del cranio, del cranio. Fate anche voi un bel test genetico, rattoni. Il sottoscritto ha un autosomico al 100% da Nord Italia. Bergamo Sample, campione HGDP. Non so, il ramo Y è R1B U-152 celtico gallico. Quello,
il cranio, ma lui...
quello mitocondriale è H1M, M piccolo, paleolitico occidentale. E detengo persistenza di lattasi. Tratto indoeuropeo, ragazzi, questo è matto. È pazzo.
Il problema
totale
è che il cranio è vuoto. È completamente.
Emanuele da Viterbo, anzi, no, dove andiamo? Francesco da Bergamo, dai, Francesco da Bergamo. Francesco.
Ciao, Crux.
Dimmi, dimmi.
Ciao,
dimmi.
Ascolta, volevo riprendere.
Bergamo, ottimo. Andai alla Prica anni fa, bellissimo.
Ma che cazzo
ci
frega?
Non è a Bergamo la Prica.
No, lascia
perdere.
No, ho detto da Bergamo.
Ma
ho detto che da Bergamo
se ne
si
frega
va alla Prica tranquillamente.
Francesco, dimmi.
Molto rapidamente.
Postaccio.
Allora?
Comunque, no, volevo riprendere la frase di Salvini del pronto soccorso.
Allora?
Dell'intasamento, no, non ha tutti i torti. Allora,
cioè, l'intasamento al pronto soccorso da parte degli extracomunitari?
Sì, hanno rotto i coglioni. In primis, i medici danno sempre priorità a sti parassiti. Che
come parassiti? Parassiti, sì. Che vuol dire parassiti?
Pieno in zona industriale nel Veneto di parassiti che alle 5 di mattina vanno a lavorare.
Clandestini, clandestini che non pagano le tasse.
Vanno clandestinamente
che non pagano. A lavorare. Il suo cervello, quello è clandestino.
Tu stai dicendo perché li chiami parassiti? Scusami, Francesco, li chiami parassiti perché prendono dal nostro servizio sanitario nazionale senza dare un cazzo.
Pronto soccorsi, rompono i coglioni. I medici
sti stronzi si ammalano.
Medici
pensi che stronzi che si ammalano?
Che li curano. Io che devo
aspettare lasciarli morire.
Però scusa Cruciani, scusa, uno così parla di parassiti eccetera. Secondo te una sberla democratica non gli sberla. Bene. Una sberla.
No, qui si deve usare sempre la solita regola, il massimo della violenza verbale.
Come in America, farli pagare, punto e fine, così non rompono più i coglioni, non si accoltellano tra di loro, non si ubriacano, non si drogano e non rompono i coglioni.
Non è che tutti i pronti soccorsi
non ci sono immigrati clandestini in America. Non ci sono clandestini in America.
No, ma ci sono, che c'entra? Allora diciamo li tengono. Vabbè, diciamo che cercano di tenerli a bada, diciamo, in maniera un po' più rude rispetto a noi. Fermi tutti.
La zanzara.
Anche se io faccio tutto una fascia, perché dal MES è arrivato già dal vecchio sistema, se per essere adesso al MES.
Ma non rispondere così, non si capisce un cazzo. Prendi il microfono, allora fatti dare, dai. Oh, oh.
Quante firme avete già raggiunto?
Guarda, di preciso non lo so, però parecchie, perché non siamo stati a contarle perché c'era tanta gente e le abbiamo messe via.
No, ma ho firmato lì, ma non mi hanno fatto firmare lì, però mi hanno fatto mettere il nome che c'è sopra lì. Che...
ma ha messo una firma, sa per che cosa l'ha messa?
Io ho messo la mia firma, il nome e cognome, però loro non mi hanno mica detto che cosa bisogna votare, cosa...
Per cosa avete firmato?
Per il...
Sto lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a MES. Pato Mexes, Messi Valdes, fumo un po' e dopo gioco a MES. Accendo e dico oh yes, fumo un po' e dopo gioco a MES. Se mi riprendo oh yes, fumo un po' e dopo gioco a MES.
Perché cosa sta MES? Perché cosa sta MES? Un acronimo il MES.
Sì, lo so, era per...
Per la protesta di tutto.
Barisoni gay.
Per noi è normale.
Scusa Giuseppe, ero rimasto un po' indietro coi podcast. Sto ascoltando quello in cui parli di Joaquin Phoenix e del suo discorso agli Oscar. Ma non ti vergogna dire quelle puttanate? Cioè, Lui ha detto delle cose giustissime, l'inseminazione artificiale delle mucche, il fatto che venga rubato il latte ai vitelli e i vitelli siano mandati al macello. Ma che cazzo dici? Ma anche tu informati prima di parlare, cazzo. Cioè, sei un giornalista. Io ti adoro per tante cose, ma su sta cosa degli animali, guarda, non capisci proprio un cazzo, mi dispiace.
E bravo David, la settimana bianca, bravo, bravo. Io non mi posso permettere neanche il minuto bianco da solo e tu ti fai la settimana bianca con tutta la famiglia. Bravo David, bravo, ma vergognati, la settimana bianca, vergognati.
Oh, c'ha pure ragione questo, eh? O no?
Ma io... Da quando è considerato reato fare la settimana bianca?
Beh, non però, ho mai capito. Io conosco solo due persone che fanno la settimana bianca: David Parenzo e Fabrizio da Milano. Fa un'altra settimana bianca, però effettivamente quello anche fa, lui ogni quello tanto.
Quello non fa la settimana bianca, quello fa tutti i 360 giorni bianchi, quello lì.
Comunque ragazzi, le sardine mi sorprendono.
Comunque,
ogni giorno.
Parla, guarda, voglio dare un grande abbraccio ai lavoratori del settore sciistico del Trentino. Perché sai, Salvini ovunque va, oltre a mettersi la maglietta, dice voglio dare un grande abbraccio agli amici di Gorgonzola, agli amici di Cascina Gob. Poi va lì, siccome è furbo, capisce il caso locale, non so, c'è un fruttivendolo, e fa diventare quel piccolo caso un caso nazionale, no? Fa sempre allora... così, ovunque va. E questo è bravissimo, come Beppe Grillo. Salvini è come Beppe Grillo. Quando fa gli spettacoli, recita a soggetto, vabbè, no? Allora, c'ha la traccia, allora... poi dopo sul luogo lo fa. E io sono in Trentino, voglio dare un grande abbraccio agli amici che lavorano nel settore sciistico. Voglio dare un grande abbraccio perché loro sanno qual è il problema dell'Europa. Perché sanno, ad esempio, che qui in Trentino alcuni impianti sono stati finanziati.
Ma quando li hai incontrati? Quando?
Oggi,
salendo le cose?
Giorno, quando
ma
ho fatto,
col
oggi ho fatto lo ski
pass, col vitalizio in mano?
Oggi,
dai,
naturalmente.
Su.
Naturalmente sono passato e ho salutato la forza lavoro, naturalmente.
Sì,
loro mi hanno gentilmente porto il
mano,
seggiolino sul quale io sono no, quale mano? Ma non si hanno le mani, ma che stiamo scherzando?
Non mischio.
ma hanno le mani fredde perché stanno al freddo in montagna e quindi non mi danno non do la mano perché io ho i guanti intanto e non posso togliere i guanti perché sono sulle piste da sci, quindi il guanto non lo posso togliere. Ma li ho salutati con veemenza e con grande convinzione dicendo: "Cari amici, cari compagni, grazie per quello che fate". Boom, subito su in quota a 2000 metri per poi buttarsi
pista
tosto
rossa, sì.
Nelle piste meravigliose, pista rossa, pista nera meraviglioso naturalmente, e sono risceso, l'ho risalutato di nuovo: cari compagni, grazie per il lavoro che fate, per il vostro contributo, vado in cima alla montagna
sempre
naturalmente, vado in cima alla montagna a capire com'è la situazione.
Ma non
in
è
cima
a capire,
alla montagna
a sciare.
Arrivato di nuovo in cima alla montagna, ho mangiato uno straordinario panino con il tonno e il pomodoro, sono ritornato giù e ho detto: scusate, dove si compra della buona cioccolata qui? E loro molto gentilmente mi hanno indicato una bellissima baita nella quale sono andato a comprare della cioccolata per poi tornare di nuovo a sciare, incontrando ovviamente le grandi maestranze che qui lavorano sul territorio indefessamente.
Un momento,
stanno lì indefessamente, lo voglio ricordare con grande rispetto, dalle 9 del mattino fino alle 16:30 quando chiudono gli impianti. Io secondo voi fino a che ora sono rimasto? Fino alle 16:29.
Rompendo
e quando mi hanno detto scusi,
questi.
Quando mi hanno detto scusi onorevole, quando scende però per cortesia, dopo non ritorni di nuovo su con l'ultimo, perché altrimenti dobbiamo stare qui. Io ho detto devo verificare la pista anche dopo le 16:30. Anche dopo le 16:30. Quindi ho preso l'ultima funivia che mi riportava giù in città.
Rompendo
e mi sono un po'
alterato.
Naturalmente si sono fermati al lavoro un quarto d'ora in più per mia assoluta colpa, naturalmente. Però ho verificato lo stato delle piste dopo le 16:30, vale a dire quando tramonta il sole. Era per testare lo stato e devo dire che sono ottime in Trentino. Lo stato delle piste è ottimo.
Benissimo. Sempre con vitalizio, ovviamente. Allora,
naturalmente,
c'è un giornalista di Panama di
delle
50...
file lunghissime. Ecco, cioè, quelle uniche cose sono delle file lunghissime.
Ho capito, non cosa... quasi... che cazzo voleva?
No, no, no.
Lei?
Sua... questo lo voglio segnalare.
Personale. Me, l'avete... Che cazzo
me lo avete chiesto, lo devo
non
segnalare.
Ho chiesto un cazzo.
Andrebbero fatte delle corsie preferenziali,
per
ad esempio,
per deputati e
naturalmente, per lasciare, naturalmente. Voi sapete, naturalmente, che quando si prende la seggiovia ci sono le file di tre file che si formano con tutta la gente che si accalca. Questo lo trovo abbastanza indegno che un posto civile come il Trentino non abbia ad esempio il cosiddetto fast pay. Io sono ho provato a passare con il tessino dei deputati, mi hanno insultato tutti. Beh, io avevo il tesserino, dicevo, io sono un parlamentare, mi dovete far passare. Mi meno male che avevo il casco, perché mi volevano tirare sulla testa le racchette, una violenza inaudita. Io pensavo ci fosse un varco, non è possibile aspettare 22 minuti per fare una risalita a Madonna di Campiglio. Lo trovo nel Grosté, per arrivare sul Grosté, ma lo trovo in civile, che ci vogliono 35 minuti per arrivare nel Grosté, una cima meravigliosa che viene impedita a causa delle lunghe file, ma una cosa veramente indegna. Allora succede.
Allora, c'è un giornalista di Panama di 50 anni, voi non ci crederete, che è perseguitato dal suo nome, cioè si chiama Hitler. Ti giuro, si chiama Hitler.
Beh, vabbè,
si chiama Sigarruista di cognome, ma si chiama Hitler.
Beh,
ma indovina perché?
Dov'è
sì, lui ha tentato di cambiarlo, ma non c'è
riuscito. Ma dove sta questo qua? In quale posto?
A Panama. Tu lo sai perché?
Beh, un po' è sospetta, un po' la cosa è sospetta.
Ti posso dire, no, ma
cioè,
è un direttore di un giornale finanziario.
Ma
è
no,
uno che dice:
capito,
il padre lo ha chiamato Hitler perché voleva dimostrare che può esistere un Hitler buono. Devo dire che è un genio. Il padre l'ha chiamato cos'è Hitler. Io ho letto delle interviste di questo dove effettivamente c'è scritto signor Hitler Sigarruista, ci può dire come la finanza sta cambiando?
No, ma
eccetera,
oggettivamente eccetera. Se tu ti chiamassi Kapler, se tu ti chiamassi Himmler, se
ma
tu
no,
ti
ma non
chiamassi
può esistere nessuno, dai.
Priebke, se tu ti chiamassi Priebke, ti vergogneresti o no di quel cognome?
Sì, certamente.
Sicuramente
ma
sì.
Certo, è Eugenio, provincia di Cremona, ma certo,
Priebke,
certo.
Uno si vergogna, no?
Ma
e
certo,
lo cambia,
ma sì, ma anche
è veramente vergognoso e un'ignominia assoluta avere quel cognome lì, dai.
Eugenio, dimmi Eugenio.
Sì, ciao. Buona serata. Volevo solo dire una cosa, che qua c'è il falso buonismo in tutti, no?
Che è successo?
E vorremmo stavolta Salvini come Mussolini.
Chi vuole?
È ora di finire
chi vuole
questo
Salvini
buonismo.
Chi vuole Salvini come finirla? Mussolini? Scusa.
Il 90% della popolazione.
Cioè, non ho capito.
Il falso buonismo vuole dire quello che ne ha voglia, ma è così.
Non ho capito. Tu, per esempio, sei tra questi, immagino, no, caro Eugenio?
Certo,
tu,
altro che
tu vorresti Salvini come Mussolini.
Pensa l'ironia.
C'è un dittatore,
questo che si chiama Eugenio.
Non ho capito ancora, Eugenio. Allora, tu vorresti.
Eugenio, pensa se lo chiamavano Stolto.
Buona genia.
Pensa se l'avessero chiamato Cretinazzo. Come sarebbe stato?
Avrei lo tuo stesso cognome.
Più appropriato.
Scusami, Eugenio, tu che cosa ti immagini? Allora, una specie
Eugenio
di dittatura? Vorresti una dittatura?
Eugenio. Ma tutti lo vogliono, nessuno lo dice.
Tutti lo vogliono. Tutti nel bar. Tutti nel bar dove Eugenio va a ubriacarsi, evidentemente.
Per esempio, buonismo con chi? Non ho capito, con chi siamo buoni, secondo te?
Ma caro, perché quando siamo tutti assieme, ma no, ma questo, ma no, ma non bisogna, il razzismo non c'è. Dopo ognuno di noi ce l'ha, perché quando gli toccano i soldi, quando gli tocca la busta paga, quando gli tocca tutto il resto, ognuno di noi ce l'ha dentro.
E dunque tu sei favorevole a una dittatura in cui magari i negri vengono cacciati, che ne so.
Sì. Ma non perché ha votato lei all'ultima
Italia, Italia basta.
Perché ha votato lei
Italia basta
elezioni?
Che vuol dire
Salvini tutta la vita Lega da 20 anni,
mi pare abbastanza.
Grazie. Da 20 anni
per chi ha votato,
certo.
Ma scusami Parenzo, pur per chi ha votato, quanti litri di vino consuma lei in una settimana anche. Eugenio,
quello che caga fuori lei ogni sera.
Aspetta Eugenio, fermo lì, resta lì, fermo là.
Passione per gli altri? Per il movimento? Corsa, bici, altri sport? Passione per il verde? Passione per i viaggi o per la musica? Qualunque sia la tua passione, Radio 24 te la farà vivere ogni domenica dalle 14 alle 20 con Passione Domenica. Radio 24. La passione si sente.
Cinema, voli aerei, giochi, libri o web. Una vita di piccole grandi cose. E dietro sempre lei, l'economia. Sono Anna Migliorati e vi accompagnerò alla scoperta dell'economia delle piccole cose. Perché conoscere aiuta a scegliere. Vi aspetto ogni sabato dopo il GR delle 7 su Radio 24.
La Zanzara.
Detto con il massimo rispetto per tutte queste palandrane del cazzo.
Steven Ogongo.
Allora, quella grandissima stronza di mia sorella ha rubato 20.000 euro ai miei che hanno più di 80 anni ed è andata in vacanza in settimana bianca sulle Dolomiti, lì dalle parti di Parenzo, dove è Parenzo. Io spero venga giù una valanga, una montagna intera, se la porti via lei e quello stronzo di Parenzo.
La gente non si tiene.
È una trasmissione che istiga all'odio sociale proprio.
Allora, non all'odio razziale, come dice il signor Gad Lerner, non all'odio razziale, all'odio sociale.
Però, cioè, adesso sembra che una settimana bianca sia improvvisamente diventata un soggiorno in Marocco di 30 giorni nella residenza al Mamounia.
Cioè, è una cosa molto,
servito
diciamo,
con 50.
È una cosa molto lussuosa la settimana bianca. Diciamo, è una cosa molto lussuosa.
Tant'è che è tutto pieno.
La gente non se lo può permettere.
Tutto
questa è la realtà.
Poi è tutto, ma no, sì. Questo sicuramente
si
non
dice,
tutti,
la gente
ma
se lo può
pieno,
permettere. La gente non se lo può permettere. Certo,
ma tu te lo potresti permettere, ad esempio.
Assolutamente sì.
Sei un taccagno e non lo fai.
No, non ci vado perché non
due mesi
perché
tu
non
fai, perché tu fai, perché sei, no, sei un pigrone, tu fai due mesi di vacanza l'anno praticamente, un mese e mezzo pieno, cosa che gli italiani non fanno. Io non faccio mai due mesi di vacanza l'anno perché a luglio e agosto faccio la 7 e lavoro
luglio,
tutto
solo
l'anno, quindi non faccio mai. No, tu fai un mese netto di vacanza all'anno,
anche di
un
più,
mese netto
anche
di più.
Anche di più. Anche
esatto,
di più.
Esatto. Io non faccio mai un
allora,
mese di vacanza,
contento,
faccio però una settimana bianca.
Sarai contento di questa decisione presa da un tribunale. Un signore che si chiama Claudio Pruni, che non ti dice nulla assolutamente perché è un imbianchino,
nulla,
e che era un militante
nulla
di estrema destra.
Ma no, non perché è un imbianchino. Beh, già il fatto che sia un imbianchino, un militante di estrema destra, mi ricorda un altro imbianchino, un altro imbianchino che nella Germania, molto bene, esattamente, che nella Germania degli anni 30 qualche danno lo commise. Un altro imbianchino,
Un non altro so se si è messo a fare l'imbianchino. Oppure era un imbianchino. Comunque questo signore qui che si chiama
tu
Claudio
sai che
Pruni,
anche l'altro era un imbianchino.
Assolutamente,
no?
Sì, naturalmente.
Questo signore
era un ex militante di Forza Nuova. Dei signori di Forza
austriaco.
Nuova.
Ah,
questi
vedi,
signori.
Nessuna novità.
Cosa ha fatto?
Nulla,
hanno fatto una manifestazione contro i gay con una specie di manifestazione funebre, una specie di cerimonia funebre quando sono state approvate le unioni civili. Vari processi, allora, io dico per carità, sono di Forza Nuova, dunque uno ha tutti i pregiudizi, però se uno fa una manifestazione contro le unioni civili non è che vai a fare un processo, non è che ti processano, comunque per un manifesto che hanno appeso con la morte eccetera eccetera sono stati processati con la legge Mancino. E questo signore è stato condannato, indovina,
hanno
a fare cosa?
Hanno appeso un manifesto? Sono fissati con le cose appese i fascisti.
Sì,
però
hanno messo un manifesto. Allora, questo signore qua, sai cosa ha fatto?
Hanno appeso un manifesto.
È stato condannato a tinteggiare la sede dell'Arcigay. A tinteggiare, ti giuro, stamattina si è presentato per come dire, per espletare la sua pena, per invece di andare in galera, invece di tinteggiare la sede dell'Arcigay, si è messo lì
bello,
col pennello
bello,
a tinteggiare
giusto
la sede dell'Arcigay.
Mi piace molto questo.
Lo sapevo che ti piaceva questa cosa qua.
Non
può nemmeno protestare contro le unioni gay.
È una bellissima pena. Non vanno sbattuti in galera. Adesso lui ha avuto una pena molto soft, no? Io ad esempio l'avrei mandato a sbianchettare, a dipingere, a tinteggiare tutta Regina Coeli, ad esempio il reparto dove ci sono gli extracomunitari di Regina Coeli, lo avrei mandato lì
a pulire il culo a Lampedusa quelli che arrivano, cioè.
Quello dopo, quello per reati più gravi, ovviamente, quello per reati più gravi, a pulire i gabinetti dei centri d'accoglienza.
A proposito di omosessuali, c'è la giornalista di Mediaset, la signora Nausicaa della Valle, che insiste, non si nasce omosessuali, senti.
prima stavi dicendo che ci sono tre motivazioni per allora, cui che sembrano si è separate. Omosessuali.
Che sembrano separate, no, che spiegano la motivazione perché non ci si nasce, perché tu mi stai dicendo allora non ci si nasce, no? Magari si pensa, perché io ero convinta di esserci nata. Una dichiarazione di un gruppo di scienziati, per giunta atei, che hanno detto sono anni che cerchiamo il cromosoma dell'omosessualità, cioè il gene dell'omosessualità. Il cromosoma è quello che dà l'identità sessuale, ovvero il DNA. Dice non l'abbiamo trovato.
Ma chi se ne frega perché uno è omosessuale? Se ti piace il pisello, se ti piace una figa, se sei lesbica, chi se ne frega di capire se sei nato già dall'inizio oppure lo sei diventato? Non capisco l'importanza di questa discussione, perché loro vogliono dire puoi guarire alla fine, no? Cioè se non nasci così può esserci un'evoluzione verso l'eterosessualità. Secondo lei l'amore di Gesù l'ha guarita.
Quindi curando, diciamo, le ferite iniziali.
Grazie a Gesù in questo caso, che l'amore perfetto
nel, caso,
mi ha,
nel tuo caso. Nel perfetto, caso. Questa infatti. È la tesi di Nausicaa raccontata nel libro.
Solo Dio ti può aiutare.
Quello che volevo dire a lui, io non ho cercato il Signore dicendo io voglio uscire da questa condizione, Signore aiutami, no, perché io ero convinta di esserci nata, volevo prendere una residenza in Spagna, volevo sposarmi una donna, ero radicale in questo, quindi cioè soltanto il Signore poteva cambiarmi.
Solo il Signore mi ha cambiato. Eugenio dalla provincia di Cremona invece vorrebbe una dittatura salviniana.
Ammiro Barbara Palombelli e la sua impassibile rimasta. L'ammiro veramente. Io non
Manuele
sarei stato capace.
Manuele, magari la chiamiamo adesso. Manuele da Viterbo, vai. Nausicaa allora, della Valle, più volte chiamata da questa emissione per parlare di omosessualità. Vai.
Premetto che non punto il dito contro nessuno perché non sono uno che giudica nessuno, però la tragedia di Viterbo era preannunciata secondo il mio punto di vista.
Qual è la tragedia di cui parli? La morte della ragazza?
Esatto.
Però siccome non parliamo di questo, almeno dici di che cosa stai parlando, no?
Sì, sì, della ragazza che è morta del Colle di
Aurora,
Viterbo.
Sì.
Sì, esatto.
Vabbè, ricoverata e morta, anzi no, non ricoverata, trovata morta nel suo letto, dimessa dall'ospedale trovata e poi morta. Trovata morta. Vabbè, allora vabbè, io non so nulla di questa storia, non sappiamo niente di questa storia, amico mio.
Quello che abbiamo letto dai giornali, sì, cioè quello che abbiamo letto in questi giorni, per forza. Nulla di più.
Il Colle di Viterbo, se tu ci vai perché
l'ospedale stai dicendo,
l'ospedale, sì, esatto. Si chiama Belcolle. Se ci vai perché ti fa male qualcosa oppure hai un problema, ti dicono "Guarda, 15 gocce di N 15 gocce di Xanax e ti dimettono".
Vabbè, adesso non conosco quell'ospedale.
Io sono viterbese,
ho capito, Manuela, non è che io posso dire all'ospedale di Viterbo qualsiasi cosa tu abbia ti danno e ti dicono prendi queste quattro gocce e vattene a fanculo, dai. Ho capito, maestro, non sappiamo che cosa è successo.
No,
ma io non so,
carità, però parlo per esperienza personale. L'altro anno mi sono operato, avevo dei punti che mi si sono strappati. Sono andato all'ospedale di Viterbo perché avevo questi punti che mi si sono strappati. Dice lei è ansioso, 15 gocce di N e la dimettiamo.
Beh, ho capito, però io non
infatti lei non è stato trovato morto poi alla fine, quindi
caso. Tu sì, forse.
Ragazzi, adesso
non è che ragionamento è? No. Che risposta è?
Allora, il punto fondamentale
ma che
è una...
avevo dei punti, perdevo sangue che mi si sono strappati.
Benissimo.
Ma che discorso
lei
è
morto? Lei
morto.
È morto, ha avuto delle complicanze? No. E allora
non
getterei la croce addosso a un intero ospedale perché è successo un caso di sospetta mala sanità.
No, evidentemente lui ne sa altre, che ne so.
Sì, esatto, appunto, se mi lasci parlare del Crucio ti dico altre
cose. Che è successo,
cose.
Dimmi.
Ho una mia amica che lavora in psichiatria e mi racconta che dalla mattina alla sera hanno dei pazienti che arrivano per delle patologie che non c'entrano un cazzo con quello che significa la psichiatria. E niente, questa mia amica che lavora in psichiatria dice tutto il giorno siamo in reparto psichiatrico.
Vabbè, allora
l'ospedale di Viterbo è invaso da gente che mandano in psichiatria perché dal pronto soccorso l'effetto è ansia.
Ma scusi, ma questa signora, ammesso che quello che lei racconta è vero, fa un abuso d'ufficio se non si rivolge al NAS o a un magistrato?
Vabbè, adesso non entriamo, io non so quello che
vera.
Ragazzi,
no, certo.
Fermi tutti, non so quello che succede all'ospedale. Emanuele mi dice che è una prassi,
siamo alla calunnia
telefonica.
Chi cazzo è questo qua? Per calunniare un intero ospedale.
Emanuele sta dicendo una cosa, praticamente, che all'ospedale di Viterbo dell'ospedale Belcolle di Viterbo la rilasciano le persone con grande facilità.
Sì, ma mettiti nei panni di uno serio. Ma mettiti nei panni di uno serio che lavora là.
Ma lo so, ma che ti devo dire?
Attenzione, attenzione, dimmi. Attenzione, chiedo la linea dal Trentino. Capanna chiede la linea dal Trentino. Notizia dell'ultima ora, mi devo recare immediatamente a Napoli perché è in corso la protesta dei centri sociali per l'arrivo di Matteo Salvini. Allora, messaggio agli amici dei centri sociali: aspettate per cortesia ancora qualche giorno perché la settimana bianca finisce domenica. Allora, ogni protesta è rinviata. E come se ne va? Ogni protesta deve essere rinviata a domenica, perché io da qui non ho la possibilità, avendo già pagato ovviamente la vacanza, di scendere a Napoli e dare sostegno alle lotte delle compagne e dei compagni. Quindi messaggio per cortesia: rinviare la battaglia giustissima a domenica nella tarda serata, oppure da lunedì in poi siamo disponibili, belli abbronzati e freschi, pronti per combattere. Grazie.
È ricaduto Eugenio, vedete che era l'altro, Eugenio, l'altro, non c'è più, c'è ancora o no? È ritornato?
Che è
no?
successo? Che è successo?
È ritornato o no? Eugenio?
Sono, che è successo?
Allora, non ho capito, che cosa stavi dicendo prima? Che vorresti la dittatura salviniana?
Certo, un Salvini come Mussolini.
Ma che vuol dire Salvini come Mussolini? Cosa vuol dire?
Dittatura solo per noi italiani, benessere.
Benessere.
Che c'è stato
benessere.
Tanti anni
e dunque non ho capito, cacciare gli stranieri. Che
così
cosa?
Anche noi possiamo andare a fare la settimana bianca.
Mi scusi, Eugenio. Eugenio, c'era talmente tanto benessere. C'era talmente tanto benessere che a delle mie zie hanno portato via le fedi d'oro. Pensi quanto cazzo di benessere c'era durante la dittatura di Mussolini? Che c'erano altre migliaia di alpini.
Ma tutto il benessere
migliaia di alpini sono stati mandati a morire. Pensi che ricchezza, che benessere c'era tra quegli alpini sulle donne.
Voi rossi, voi cosa rossi avete fatto?
No, noi rossi. La maestra rossa che ha cercato di insegnarle qualcosa ha fallito miseramente. Pensi che noi abbiamo speso 30...
Eravamo compagni
noi,
di banco allora.
Noi, caro Eugenio, e per fortuna che si chiama Eugenio, abbiamo speso come Stato italiano 35 euro al giorno per farla studiare. Si rende conto dello sconforto che io provo in questo momento? Lei si rende conto del fallimento che lei rappresenta per questo Stato italiano?
È così, Eugenio, è così, allora? Purtroppo è così. Dovresti restituire i soldi allo Stato. Devi restituire i soldi allo Stato. Perché ha ragione Gonzalo, devi restituire.
Facciamo causa
alla
maestra,
perché ti abbiamo fatto studiare.
Giustamente.
Questo lavora da quando c'era 14 anni, vergognatevi. Questo da 14 anni, non come voi che chiacchierate e basta. Dai.
Sì, sì, certo. Non mi manca un mese.
Ciao Eugenio, ciao.
Disse Cruciani.
Siete incredibili. Nausica della Valle, chiamiamola, vi prego. Chiamiamola perché
no,
voglio parlare.
Nausica.
Sì, voglio
Valle.
Chiamarla per parlare di questa storia che omosessuali si diventa, non si nasce.
Ma dove l'ha detto? Ma dove l'ha detto?
A forum.
Ah, forum.
L'ha detto un sacco di volte anche qua.
Pronto?
Nausica?
Chi è?
Quando sento la tua voce io mi innamoro immediatamente. Un'emozione enorme.
Un'emozione enorme, immagino.
No, ma ti giuro, un'emozione enorme. L'altro giorno ti ho sentito parlare di nuovo di questa storia che non si nasce omosessuali.
Io ho dato delle spiegazioni anche a livello scientifico, quindi con la scienza, con da parte della creazione.
Ma chi è che dice che non si... Ma che quando uno dice non si nasce omosessuale, significa che poi omosessuali si diventa. Per l'influenza
diventa...
di cosa? Per l'influenza di che? Io questo non riesco a capire ancora.
Allora, ascolta.
Dimmi.
Come tutti vanno tranquillamente anche in televisione a dire che fanno outing, no? E dire io sono omosessuale e poi vai a scoprire che però hanno avuto abusi o sono stati abbandonati o sono stati rifiutati o non hanno un buon rapporto con i genitori, hanno ferite sicuramente.
Cioè, perché secondo te deriva tutto deriva da una ferita.
Cosa?
Cioè uno secondo te deriva da una ferita, cioè uno ha avuto un trauma.
Non è una ferita, magari fosse solo una ferita. Sono tante le situazioni.
Ma perché uno normale, secondo te, una persona tranquilla che a un certo punto gli piace semplicemente un uomo o una donna, non può
infatti,
esistere.
Aspetta, ho detto le storie sono varie.
Appunto.
E se sono onesti, perché queste storie, anche quando ero omosessuale, nell'ambiente, se ne parlava.
E dunque?
E sono stato abusato, e mio zio mi ha abusato,
ma
e mio nonno mi ha toccato.
Se sono onesti? Se sono onesti?
Se sono onesti nel senso e veramente trasparenti a dire realmente la loro storia, sicuramente
uscirebbero fuori
a capire, no, anche loro stessi cominciano a farsi delle domande: perché ho il bisogno di cercare amore magari nello stesso sesso di magari di un padre,
perché mi piace, perché mi piace il pisello, mi piace, mi piace,
diciamo tutto quanto, mi piace il sesso, mi piace fa, mi piace là. Ci sono tantissime chat gay e la più famosa è Grindr, e anche c'è poi Romeo, allora? Dove lì tutti quanti stanno e tanti diventano gay perché entrano il meccanismo diventano della perversione,
gay. Diventano gay perché
vogliono provare il sesso, la perversione, tutte queste cose, no? Poi alla fine all'improvviso, ma sai, mi è piaciuto.
Allora qual è il problema?
Non c'è nessun problema, ma come lo possono dire loro? Io non posso dire che sono uscita fuori, tanti altri come me non possono dire che sono uscita fuori.
Tu hai detto allora, che sono stata guarita.
No, io non ho mai detto guarita.
Sì, l'amore di Gesù mi ha guarita.
L'amore
di Gesù mi ha guarita, questo hai detto.
Giuseppe,
oh, ce l'ho l'audio, ce l'ho l'audio.
Ma quale? Io guarita nelle ferite dell'anima. L'omosessualità non è una malattia. Lo dico con il megafono. Non è una malattia. Gli psicologi addirittura la definiscono un disturbo omoaffettivo.
Un disturbo.
Omoaffettivo.
Dunque è un disturbo, secondo te?
Dovuto da una carenza d'amore, d'affetto, d'attenzioni.
Cioè, se uno è pieno d'amore in una famiglia, eccetera, se uno è...
No, perché puoi essere anche pieno d'amore, puoi essere stato stuprato. Hai visto il ragazzo che stava da Barbara? Il ragazzo che stava da Barbara ha detto: io l'amore dei miei genitori l'ho avuto sempre, però a 8 anni sono stato stuprato da un branco di ragazzi di 14 anni.
Anche tu non è tu...
Che l'hanno tenuto, l'hanno fatto questo fino a 18 anni aveva, per 10 anni, e l'hanno obbligato a stare zitto. Ma tu sai le ferite, i trauma che ha avuto quel ragazzo?
Ma non è che sono tutti così, alcuni sono così, altri no.
Così, te lo sto dicendo.
No, tu hai ho capito, ma tu parli sempre di traumi, però a prescindere parli sempre di traumi, cioè non è che si scappa da questa cosa qua. Tu dici uno è omosessuale perché ha subito un trauma, che sia un abuso, che sia una mancanza di affetto, che sia qualcosa, tu lo chiami disturbo, questo lo chiami, in questo modo lo chiami, dai, diciamo la verità.
No, non lo chiamo io, lo chiama la psicologia.
Ma non è un disturbo
omoaffettivo. Sai che vuol dire omoaffettivo?
Ma dunque non ci possono essere gay felici?
Sì, apparentemente possono esserci pure. Pensavo tanto di essere così felice.
E invece?
Pensavo tanto di essere così felice. Adesso lo sono. Adesso lo sono. Grazie a Dio. Lo sono. In pace, tranquilla. E non me ne importa niente.
Ma ci sono gay felici? Io conosco gay felicissimi.
Anche dalle persone che sono tutte, che ti aggrediscono, perché devi pensare come loro. No, sei in extra terrestre, se no sembra chissà che stai dicendo. Allora, come noi accendiamo la televisione e sentiamo gay, lesbiche, trans, qui come ti pare, che parlano della loro storia liberamente, ma perché non lo possiamo fare?
Ma infatti
fare
chi te lo impedisce? Ma uscite da che? Ma non bisogna uscire da una condizione, non bisogna uscire da niente.
Guarda, ascolta, ieri per esempio
tu hai detto tanti altri
10 di ex omosessuali, ex lesbiche, ex, abbiamo fatto una riunione,
fatto una congrega
di loro. No, abbiamo fatto una riunione. Proprio,
la riunione di ex, ma perché uno si deve riunire? Ex lesbiche, ex omosessuali che si riuniscono perché? Per dire cosa?
Ma questo... perché i gay non si riuniscono? Ma che
c'entra? Ma
che vuol dire? Ma che l'altro è permesso, a noi no?
C'è la lobby adesso, c'è, siccome c'è la lobby gay, c'è la lobby degli ex.
A me non mi interessa la lobby gay, non lobby gay, non mi interessa.
Esisterà, no? Esisterà.
Per esperienza personale, ero convinta di esserci nata omosessuale perché sono cresciuta con sta frase. E ci si nasce gay, ma qual è il problema? Ma qual è il problema? L'amore non ha sesso, perfetto,
detta
sono
così.
Nata e cresciuta così, fino a quando
ma
finalmente
fino a quando? Fino a quando?
Ho incontrato il signore che a te sei lontano chilometri però
sì,
mi dispiace.
Questo
però
è vero.
Prima o poi spero
che il signore che ti ha detto? Come ci hai parlato? In che modo ci hai parlato?
Ma chi hai incontrato? Una telefonata e
ma che ho incontrato il signore.
Ma dov'era? Da Del Debbio, da Giordano, dov'era sto signore? Non ho capito di cosa state parlando. Chi è che hai incontrato?
Parenzo, ma pure te ci sei. Vabbè, ovvio che ci
ma
sei.
Ma non ho capito, hai detto. No, io non capisco una cosa. Quando tu Nausica parli
io sono innamorato di Nausica.
Io sono innamorata del signore. Vi ho confidato una cosa.
Ma
che
sembrano
non
gli ex alcolisti anonimi. Ma l'alcol è un problema. L'omosessualità no.
Esatto.
Ma oggi per forza un ex omosessuale non può esistere.
Ma certo.
Solo gay,
ma che vuol dire? Ma no, certo che può esistere.
Ma si può tornare indietro?
Evidentemente uno torna indietro perché tu pensi che stavi male, che era un disturbo, come dici, che era un problema.
Non lo dico io che è un disturbo, lo dice
come i reduci di guerra praticamente.
I psicologi, io amo gli omosessuali . E mi fanno quel ragazzo che stava lì da barba, mi ha fatto una tenerezza, mi si è stretto, allora? Mi è stretto il cuore.
Perché tenerezza?
Mi sarei alzata per abbracciarlo. Ma perché tenerezza?
Ma perché tenerezza? Non ho
capito. Perché deve fare tenerezza?
Un ragazzo malato, che ti dice tenerezza? Sono stato stuprato, abusato già da 8 anni, tu
ma quelli
bambino,
sono reali, ma quelli sono sofferenze, ma non c'entra l'omosessualità. Ma uno ha subito
ragazzi,
non c'entra l'omosessualità.
L'accesso, la porta d'accesso è stata quella. Perché? Perché dello stesso sesso hanno abusato di lui sessualmente.
Vabbè, ho capito, ma anche gli eterosessuali vengono
ancora violenza. Non aveva fatto sesso con nessuno. L'imprinting l'hanno avuto con gli uomini.
Ma ho capito,
quindi,
ma
tutti gli omosessuali, sono stati abusati?
No, grazie a Dio. Io non sono stata abusata.
E gli altri come si spiegano?
Grazie a Dio non sono
e come
abusata,
si spiegano gli altri?
Ma l'errore è quello di dire che uno diventa omosessuale perché ha subito un abuso. Tutto questo è una follia. Chi ha subito un abuso?
Ho detto, le storie sono tante.
Tu l'hai detto prima.
Io se ti dico in prima persona che l'abuso non l'ha
diciamo
avuto,
noi,
ed era omosessuale,
coro,
sono stata fino a 44 anni.
Dicono.
Fatte la domanda e date una risposta, come diceva Arzullo.
Ho capito, ma poi hai detto che c'è alla base c'è una mancanza di affetto. Cioè, per esempio...
Sicuramente, perché da quando io ho recuperato il rapporto con mia madre e mio padre,
ho capito,
è bellissimo.
Uno non può essere semplicemente omosessuale perché ti piace una donna o non ti piace un uomo senza avere subito un trauma.
Secondo te, come mai ti piace una donna o un uomo così? Visto che non ci sei
ti piace una donna, ti piace un uomo, punto. Perché no? Perché la natura è anche questa.
Tante volte tu senti, io mi sento omosessuale. Mi sento omosessuale perché io mi posso sentire pure un cane. Allora? Comincio a bagliare dalla mattina alla sera,
ma
tu mi prendi e passo.
Ma stai paragonando?
Ci abituiamo tutti quanti.
Ma che c'è
una deviazione?
Ascolta, questa è vera e propria, veramente, è la finestra di Overton. Preciso.
Dunque, questa qua, dunque, l'omosessualità è una deviazione.
All'inizio era una cosa che assolutamente era impensabile. Non si poteva parlare, poi comincia a diventare accettabile, poi diventa popolare, poi diventa sì, ma effettivamente è così, e poi diventa una legge d'Stato. Questa è la finestra della
ma
Overton.
Scusami
uguale,
un attimo, ma scusami, ma secondo te dunque è una deviazione? È una cosa innaturale, una deviazione, una cosa contro natura?
La natura per me è quello che ha creato Dio.
Io avevo un cane, si chiamava Pupo. Il cane a un certo punto ho capito che approcciava solo gli altri cani maschi, era maschio anche lui. Le garantisco che non è mai stato abusato e non l'ho mai inzaccato di mazzate. Come si spiega sta cosa?
No, signore, no vabbè.
E sì che è figlio della natura, anche il mio cane adesso è morto da qualche anno.
Dai, ma
ancora,
tu,
ancora non ho mai detto al signore che cosa ti ha riferito quando ci hai parlato comunque.
Giuseppe,
che ti ha detto?
Che ti incontrerò vis-à-vis, ti do un abbraccio e anche una capocciata. No,
ma che ti ha detto? Il signore, che ti ha detto il signore? Quando l'hai incontrato, che ti ha detto?
Il signore mi ha detto che ti ama pure a te e che è morto pure per te.
Ciao.
La Zanzara.
Chiedo la linea dal Trentino, Capanna chiede la linea dal Trentino. Mi devo recare immediatamente a Napoli perché è in corso la protesta dei centri sociali per l'arrivo di Matteo Salvini. Messaggio per cortesia, rinviare la battaglia giustissima a domenica nella tarda serata oppure da lunedì in poi siamo disponibili, belli, abbronzati e freschi, pronti per combattere. Grazie.
Io sono con loro, ok?
Comunque, giusto per inciso, Gesù Cristo sta tornando.
A mio discapito, capito?
Mi avete rotto i coglioni, mi avete rotto i coglioni. Io ho avuto due genitori meravigliosi, etero, che non mi hanno mai trattato male, non sono mai stata abusata da nessuno. Mi piace semplicemente il cazzo.
Messaggio dalla nostra amica Ulmi. Messaggio dalla nostra amica Ulmi in risposta all'intervista della signora Nausica della Valle. Amici miei. Oh, ci siete o no, coglioni?
Certo che ci siamo,
Ulmi.
Certo.
Ulmi che è quella che ho visto anche a Firenze.
Sì, sì, transessuale.
Mi piace semplicemente ottimo. Il cazzo.
La signora
bisogna anche trovare anche quello che glielo dà, però, in ogni caso.
Dai, mamma mia, che sei. Veramente, Gottardo dovrebbe essere espulso definitivamente dalla maggioranza silenziosa. Intanto ha un marito perché si è sposata. Per cui almeno uno...
Bene, non sapevo.
Esatto.
Bene.
Prezzo, non l'hai
pratica risolta. Pratica risolta per la trans Ulmi.
Non l'hai espulso. Non l'hai espulso definitivamente.
No, dalla... tempo è espulso. È espulso. Poi ogni tanto ha dei lampi. Dei lampi, non dico di genialità, ma ritorna sulla retta via. Ma dopo 40 secondi viene espulso immediatamente. Cioè, ha dei lampi. Dovrebbe, dei lampi di
dovrebbe
lucidità.
Essere espulso. Disse quello che ha cosparso il proprio mento di squirt appena squirtato da una squirtatrice.
Ma cosa
volevo ricordarlo
ma io che
ai
c'entro?
Nostri ascoltatori.
Ma io non faccio
il
parte.
Maestro di morale Cruciani che fa le pulci a me.
No, ma io che c'entra? Io ho detto semplicemente che dovessi essere, ma io non c'entro nulla. Io ho detto semplicemente che tu dovresti essere espulso da una cosa di cui non faccio parte per definizione, che è la maggioranza silenziosa perbenista e buonista parenziana. Scusami, Francesco da Firenze.
No, ma
dai.
Che buonista parenziano? Non c'è buonismo parenziano, c'è pragmatismo parenziano.
Una piccola, mi sentite?
Sì, 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 sì.
Sì, secondo me una piccola ragione questa nausea, non so chi sia, ce l'ha, perché...
Ma qual è la ragione, amico mio?
La
qual
ragione
qual
è che esiste la trasgressione e il gay e il lesbo vero.
Ma non ho capito, perché secondo te, scusami Francesco,
perché,
adesso...
Perché secondo me chi ha subito davvero... Davvero, perché io, secondo me, io conosco qualcuno, secondo me ne so certo, ora non mi metto, che ha subito delle violenze o comunque degli stufri.
Diventa
o,
gay,
delle,
diventa
delle
gay.
Sofferenze, delle sofferenze.
Dei traumi.
Ecco, dei traumi.
Dei traumi.
È portato, non lo so perché, a fare cose che, sinceramente, non lo so se le lo fanno.
Ma lei Francesco, ha mai subito un trauma, ad esempio un trauma cranico, per esempio?
Sì,
perché
no,
potrebbe aiutarci
trauma,
a spiegare
sì, poi,
perché lei
poi...
ragiona così.
No, io ragiono così. Allora, io ti faccio un esempio, una persona normalissima che...
Sì, ma ho capito, Francesco, il problema è un altro. Sì. Questa qua dice che sicuramente l'omosessualità deriva da qualche trauma, che può essere un trauma fisico, una mancanza di affetto, ma di che parliamo?
Parte, ho detto in parte ha ragione, perché io non
parte,
ho nulla contro
parte.
I gay, anzi, cioè, è la verità, c'è cioè, il gay che lo vedi finché nasce...
Ho capito benissimo. Antonio da Roma, vai Antonio.
Lui passa così, poi chiama le altre telefonate, Antonio da Roma, delirano,
Antonio
poi va bene, ho capito benissimo, altra chiamata, io odio i gay, grazie per aver chiamato, altra telefonata, ma che roba è? Ma che baraccone è? Ma che roba è? Ma vergogna.
No,
non devi parlare perché sei un coglione, non devi parlare perché
grazie,
sei un coglione.
Ho visto che ho visto un attacco adesso. E ti assicuro che dopo 8 anni era stesso, nonostante 8 anni gli avessi detto che stava a posto, però giustamente il paziente si è impaurito e si è rifatto l'attacco. Invece è uguale. Comunque ringraziamo il Signore.
Allora?
Quello che voglio dire io invece era questo, a proposito di quello che avete detto prima, che parlavamo di immigrati, questi signori. Ma andate a leggere un po' le statistiche, ragazzi, andatevi a informare sulla tubercolosi, sulle malattie... E sessuali, quindi tutta la parte delle malattie venere, una valanga di infezioni che stanno rientrando in Italia.
Cioè tu stai dicendo che gli
ma
immigrati
che quando quei poveri ragazzi della Charlie Papa, cioè Carabinieri di Porto o della Guardia di Finanza Golf Foxtrot o questi o della polizia che gli entrano, che gli fanno, che gli vogliono fare?
No, ma non ho capito una cosa, Antonio.
Di sangue?
Antonio, scusami un attimo.
Oltre che a mettersi una mascherina che non gli servirà mai a un cazzo, perché passa dappertutto con quella mascherina, qualsiasi tipo
mi
di
stai
patologia.
Dicendo, mi stai
il
dicendo,
virologo.
Caro Antonio, che sostanzialmente dall'Africa ci stanno arrivando le peggiori malattie. Anzi, sono già arrivate.
Il coronavirus, anche se ci sono solo dei casi.
Ma
e
lei
quando
è
parlate
un epidemiologo.
Di pandemia, tutti e due che avete fatto il liceo classico.
Lei è un
bravo
epidemiologia,
significa
no.
Tutto.
No,
ma che... pandemia.
Ma che studi ha fatto
che
questo signore per parlare dire. Con questa
nulla.
Documentazione?
Ascolta la zanzara. Nulla, ascolta la zanzara.
Fatto,
basta. Nulla.
Ah, su Google? Ha studiato su Google?
Anche sul dottor Internet. Ormai c'è il dottor Internet.
Ah, sul dottor Internet.
Nella rete. Io odio. Nella rete. Dove l'hai letto tu? Nella rete.
È laureato all'Università della Strada, lei per caso?
I miei rivisti che mi arrivano regolarmente a studio. A me,
che studio?
Giornali americani, giornali inglesi, giornali tedeschi, giornali francesi, Signori, fate le documentazioni con lingue che lei non parla,
per cui non ho capito. Allora, le malattie stanno arrivando
per questa gente che purtroppo non ha da dove vengono loro, poverini, poverini.
Dunque,
poverini,
che bisogna fare le barricate, che dobbiamo fare?
Dobbiamo fare alla fine, giustamente. Ecco, per questo che scappano da quello che abbiamo fatto noi con le colonie, e lasciamo stare.
E che dobbiamo fare allora?
Questo lo riconosciamo.
Che dobbiamo fare?
Questa gente non si può controllare. Se non, come avete visto quello che è successo?
La lucidità di Antonio.
Chiudi.
Ciao. Piccolo omaggio a un signore che dice di avere speso tutto in coca, vodka e donne. Non mi pento di niente, ho amato, ho riso, ho vissuto, vi pare poco? Flavio Bucci morto a 72 anni. Il grande Don Bastiano del Marchese del Grillo.
Condannato rifiuti i sacramenti.
Io non rifiuto proprio niente. I sacramenti mi li do da solo, è chiaro o no? Io sono stato consacrato prete e prete rimango fino alla morte. E voi, massa di pecoroni invigliacchiti, sempre pronti a inginocchiarvi, a chinare la testa davanti ai potenti. Adesso inginocchiatevi e chinate la testa davanti a uno che la testa non l'ha chinata mai, se non davanti a questo striumolo qua!
Questo è un pezzetto da mandare. Voi masse di pecoroni invigliacchiti, chinate la testa di fronte ai potenti.
E adesso pure io posso perdonare a chi mi ha fatto male. In primis al Pa, che si crede il padrone del cielo. In secundis a Napoleone, che si crede il padrono della terra, e per ultimo al boio qua, che si crede il padrono della morte. Ma soprattutto posso perdonare a voi, figli miei, che non siete padroni di un cazzo.
Giampiero da Brescia, vai Giampiero.
No, volevo parlare con Parenzo perché voglio dire una cosa. Dimmi. È mai possibile che non sento mai parlare della della Palestina,
non c'è.
Del problema non c'è. Palestinese
non c'è, c'è Parenzo, è andato via, ha sentito che è andato via.
No, c'è un cretino che mette su.
No, deve chiamare più tardi, le do il numero, lo chiami più tardi, chiami dopo le 9 all'800 240, le risponde, c'è la deviazione di chiamata. Chiami dopo le 9 perché è andato via. Torna dopo le 9. Chiami dopo le 9, davvero. Perché non c'è adesso.
Allora è vero, sta. Grazie, qua Giampiero, che cazzo dici?
Okay, sì, che cazzo me ne frega, un cretino. È un becero quella persona lì. È uno che crede di avere la verità in tasca, in realtà. Ma non lo senti mai rompere un bastoncino in favore di quelle popolazioni che sono state.
No, ma Giampiero. Giampiero, ma lei ha mai chiamato da Richard Benson? Perché l'accento sembra quasi della Val Camonica, sa?
Ma Richard Benson non fa più le puntate, ragazzi.
No, però sembrava quello della Val Camonica.
Invece, Giampiero, il tuo giudizio nei confronti di Gottardo qual è? Il tuo giudizio nei confronti di Gottardo, qual è il tuo giudizio?
Di Gottardo, in che senso? Scusa, perché sono anche un po' ignorante.
Ma che cazzo stai facendo? Scusa, non ho capito. Cosa stai facendo in questo momento?
Sto guardando la televisione, sto parlando con te.
Ma che fai nella vita? Che
un
fai?
Libro mai?
Io sono
pensionato.
Ho fatto 50 anni di parrucchiere.
Capito, ha fatto il parrucchiere per 50 anni, inginocchiatevi, come dice, bene, come direbbe dice Flavio Bucci, inginocchiatevi di fronte a Giampiero.
Ma siamo felici.
Inginocchiatevi di fronte a Giampiero.
Per me, quelli che hanno, che credono di avere la verità in tasca, sono degli beceri ignoranti. Ignoranti.
Qual è il titolo dell'ultimo libro che lei ha letto, Giampiero?
Ma chi se ne frega del libro che ha letto?
No, visto che si parlava di ignoranza, visto che si parlava di ignoranza,
che è ebreo, ha subito quello che ha subito, di avere un comportamento differente rispetto a quelle persone dove li portano via i terreni. Ci sono ancora i coloni. Ma vogliamo scherzare?
Stai parlando della Palestina? Ma ti stai quasi emozionando?
Li portano via l'acqua, li tagliano la corrente quando cazzo non voglia loro. Questi sono gli ebrei da condannare.
A parte che lo Stato di Israele è una cosa, gli ebrei è un'altra.
Giampiero, loro.
Ma lo stai dicendo quasi emozionato.
Sì, lo sto dicendo perché alimentate una sorte di nervosismo.
Ma
e
chi
di
alimentate il nervosismo?
Posso dire,
la trasmissione di nervosi.
Queste persone consentono niente.
Ma che c'è?
Di antisemitismo giustificato. Lei giustifica l'antisemitismo, quindi, Giampiero.
Se c'è una svastica, ecco che tutti insorgono verso questa cosa. Ma è un ragazzo di 8 anni che non sa neanche quello che ha scritto.
Ma non lo so, ma che se uno mette una svastica,
deve sapere che cosa ha scritto. Deve dice, sapere cosa ha scritto. Deve sapere che cosa ha scritto.
Della seconda guerra mondiale. Tutti addosso.
Ma deve sapere che cosa ha scritto.
Ma peggio dei fascisti, ostia. Peggio.
No, però scusami Giampiero, bisogna chiarirsi su una cosa. Tu stai parlando di due cose diverse. Se uno mette una svastica, francamente non c'è nulla da, cioè, non è che puoi avere ragione su qualche cosa. Se metti una svastica da qualche parte, sei semplicemente un cretino. Oh, e nel peggiore
ma può fare anche un bambino di 10 anni.
E ho capito, ma che vuol dire un bambino di 10 anni? Gli va spiegato che la svastica è stata un simbolo di morte, di distruzione.
Ma non devi però tutte le volte farne una questione nazionale di una svastica, e ci sono persone che muoiono per altri motivi.
Ma sì, una svastica non fa primavera, insomma, per il fascismo.
Ma insomma, se sei fuori d'accordo ti massacrano subito. Cioè, tu ti azzardi a dire ma forse qualcosina è sbagliato?
Ma dove?
Ma secondo lei, Giampiero, ma secondo lei, Mussolini ha fatto anche delle cose buone?
Ma certo, ovviamente.
Vedi, e anche il signor Hitler?
Allora, se la Germania oggi è a questi livelli, vuol dire che c'è stato un qualcosa di buono.
Ma dove? Ma dove c'è stato? Che era distrutta! Era distrutta la Germania dopo la seconda guerra mondiale! Era un cimitero! Ma che cosa c'era di positivo?
Pensa a Dresda, la positività di Dresda, per esempio.
No, ma era un cimitero! Dice, se la Germania oggi. Se la Germania. Ma no, ma è una follia! Se la Germania oggi a questi livelli, significa che.
Ma dai, ci sono 6 minuti.
Nel 30 andavano in ferie a Venezia e prima morivano di fame.
Ma che c'entra che nel 30 andavano
in ferie a Venezia nel 30?
Ma che c'entra che.
Ma lei ci vogliono 30 calci nel culo per quello che ha detto, perché non è possibile educarla diversamente.
Ma
non ci credo, ma stiamo parlando di storia con sto coglione, non ci credo, ti prego, non ci posso credere che questo sta spiegando le cause della seconda guerra mondiale parlandoci della prima, di cui non sa un cazzo.
E sai perché c'è stata la seconda guerra mondiale? Perché i tedeschi negli anni 30 facevano la settimana bianca come te.
No, le ferie a Venezia,
perché
le ferie a Venezia
hanno messo al bando la Germania, morivano di fame e deficienza.
Ma stiamo parlando di Versailles. Scusa, fermi un secondo. No, no, questa non ve la faccio passare. Fermi un secondo.
Stiamo parlando del trattato di Versailles.
Non è colpa mia. Del trattato di Versailles con questo mentecatto. Io non mi sento in grado.
Germania. Germania era sulla griglia. Era sulla griglia.
Stiamo davvero parlando di della pace di Versailles con questo mentecatto.
Quando la Germania perse la guerra.
Ma chi se ne frega!
Ma lì è scaturata la seconda guerra mondiale dopo.
Ma che è scaturata?
È lì che è scaturata! È lì che è scaturata! Basta! Scaturata! Hai detto scaturata! Fermi tutti.
La Zanzara. È 10 anni e passa che vi ascolto, ma stamattina mi sono reso conto di essere veramente un drogato della Zanzara. Stavo ascoltando una trasmissione su un'altra radio e ha chiamato l'ascoltatore e ha detto complimenti per la trasmissione. E io lì che aspettavo, non se ne frega un cazzo dei complimenti. E invece poi mi sono reso conto che era tutta un'altra trasmissione. Ciao belli, Parenzo Bigotto!
Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a 1 giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a 1 giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it.
La Zanzara.
Stasera sei proprio carico, sei grandissimo.
Sì, sono 2 settimane che sono carico e non intendo, sono stato 2 settimane, ho avuto dei grossi problemi. non miei personali ma di carattere familiare. Grazie a te.
Saluto.
Ciao, ti saluto anch'io. Questo era un altro della Val Camonica, si sentiva dall'accento, eh.
Io così a fine anno non ci arrivo. Io così a fine anno non ci arrivo.
Se lo studio tra sesso e cancro fosse vero, Gottardo è immortale.
E però Gottardo negli ultimi tempi ha avuto un'evoluzione.
Si è interrotto l'abbrivio, il 2020 si è aperto in maniera
esatto. Io ti ho praticamente, caro Parenzo, per la tua gioia, ti ho praticamente fatto un regalo. Ho voluto fare un regalo a signor Gottardo, che è questo. Ho invitato una signora che è un'ostetrica, una grande divulgatrice.
Sono le 20 e 22, sì, 20 e 22. È il periodo più cupo, è il periodo più cupo che io vivo alla Rai, è l'orario più, sai che c'è quel bellissimo film che si chiama L'ora più buia, sì, che è la storia di Churchill degli ultimi anni della guerra, quando poi gli inglesi vinsero la seconda guerra mondiale.
Siamo in tema,
e Winston Churchill vinse la seconda guerra mondiale, ma poi perse le elezioni, come tu ben ricorderai, perché diventò premier Clement Attlee.
Adesso che c'entra
Attlee? Che no, c'entra Clement Attlee, che Churchill definì un individuo modesto, non privo per ragioni per esserlo, capito?
Allora più buia tu dici, perché questa qua è la tua ora più
per
buia.
Me questa è esattamente questa, e sono nel bunker.
Però
anch'io
ti posso dire,
sono nella war
sì, ti posso dire, questa signora divulgatrice ostetrica, questa professionista è anche una consulente, fa dei video molto seguiti, praticamente di coaching, possiamo dire, si chiama
tutorial.
Anche sì. Si chiama Violeta Benigni, già ospite anni fa di questo programma. Buonasera.
Buonasera.
Ecco, benissimo. Deve sapere che il signor Gottardo è diventato negli ultimi periodi, nell'ultimo mese, un amante della stimolazione anale. Della stimolazione anale, che si può anche definire rimming in senso tecnico. Adesso lei ci spiegherà bene quali sono i rischi.
Praticamente lo accarezzano sulla testa. Praticamente lo accarezzano dove c'è sulla testa, ci sono i capelli, lo accarezzano.
Però noi vogliamo essere molto scientifici in questa descrizione, cara signora Violeta Benigni, perché lei è una professionista, professionista di questo settore. Allora, qual è il problema che si può riscontrare nella stimolazione con degli oggetti, nella stimolazione anale con degli oggetti?
Intanto, rimming sarebbe comunque una stimolazione orale dello sfintere anale.
Sì, certo, assolutamente.
L'azione della lingua.
Vero, assolutamente.
Precisi.
Assolutamente.
No, il rischio di andare a stimolare il resto, l'ano, con degli oggetti, è che intanto si devono usare gli oggetti appropriati.
Esatto.
Ma con la lingua, andiamo per ordine, mi scusi, ma con la lingua una volta che uno si è fatto un abbondante bidet, si corrono dei problemi oppure andare via abbastanza tranquilli? Cioè, è meglio usare un preservativo linguale, ammesso che esista?
No, adesso non esageriamo.
Allora, se non si conosce la persona, sicuramente una protezione sarebbe la scelta più adeguata.
Però, signora, abbia pazienza.
Che malattie possa avere.
Uno non è che va a leccare l'ano al primo che passa per la strada. Ah, sai, stai facendo il banco, ma un attimo.
Però lei ti sta dicendo una cosa. Se non conosci la persona,
lei evidentemente, conoscendoti, si è posta questo problema e quindi ha fatto bene
Però lasciamo perdere l'aspetto, del linguale. Andiamo sull'oggettistica, che mi sembra una cosa più interessante. Cioè, il primo consiglio qual è?
Di usare sex toys che siano pensati per la stimolazione anale, quindi che abbiano comunque una base, una specie di tappo più largo dell'oggetto, e che questo impedisca all'oggetto di finire risucchiato dentro il retto.
Perché noi abbiamo spesso notizie di persone che vengono ritrovate in ospedale con degli oggetti. Dunque bisogna utilizzare un oggetto che abbia una base, in modo che l'oggetto non sia, come lei giustamente ha detto, risucchiato.
Quindi la lattina di birra non va bene.
Perché la lattina di birra è anche pericolosa.
La lattina di birra, però, visto che l'avete tirata fuori voi, dico, vi rubo 30 secondi alla conversazione, ma rimaniamo nel tema. Sì. La lattina di birra viene usata in una ricetta francese che si chiama le poulet violet, cioè il pollo violato. Praticamente ed è buonissimo, viene presa, si chiama il pollo violato, è una ricetta francese di un grande ristorante, di un grande chef. Praticamente viene presa la lattina, viene
ficcata nel
sì, abbiamo capito, sì.
Nel, del pollo,
sì, il pollo.
Del, la lattina piena, allora, un momento, la lattina piena morto, di birra naturalmente.
Apollo morto, che
viene, Apollo morto, ovvio. Viene okay, messa perfetto. Dentro e viene messo in forno. Allora, si chiama il pollo violato, no? Perché viene gli viene buttato dentro il coso, questa
dentro
lattina,
l'anno, ecco, dentro l'anno
viene
sì.
cotto in esattamente una lattina piena di birra, ovviamente, non senza.
E allora?
Tutto questo consente una cottura straordinaria del pollo, perché bene. La birra poi evapora, ma gli lascia un aroma straordinario. Chiedo
detto
scusa,
questo,
ho dato anche
no,
una
ma hai
ricetta.
Ragione, hai fatto bene. Detto chiedo questo, signor dottoressa Benigni,
le polé violet, le polé violet.
Che diametri servono per stimolare l'ano? Questo è importante.
Vabbè,
allora. Io dico comunque possa bastare anche non so, al massimo due dita, possono essere sufficienti.
Questo è interessante.
Possono essere, diciamo, ma anche di due dita.
Ma due dita ma è meglio anche di uno?
Ragazzi, state zitti un attimo. I diametri sono importanti perché c'è il rischio dell'incontinenza.
Il prolasso, sì.
L'altro giorno io sul Quotidiano Libero ho letto un titolo.
Che coincidenza.
No, che
Le Gotard Violet.
No,
le
no, un titolo violet. Incredibile che era questo. L'Italia è piena di incontinenti. Non vorrei che fosse vuol dire anche frutto di qualche pratica sessuale. Non credo, perché l'incontinenza è un problema grave.
Pure.
Però lei dice, dottoressa Benigni, che praticamente si rischia con degli oggetti ficcati nell'ano di dimensioni grosse, si rischia l'incontinenza, cioè si rischia il prolasso.
Sì. Sì.
Ma anche alla prima botta, anche la prima volta?
Oddio, se uno alla prima volta, che comunque non è abituato, va a inserire un diametro comunque eccessivo, potrebbe avere comunque poi delle conseguenze. Bisogna
Ma
vedere
cosa vuol dire
comunque
diametro eccessivo?
Questo è importante saperlo.
Allora,
perché una cosa che può essere eccessiva per me, per un altro può essere insufficiente.
Questa è giusta come riflessione.
È una cosa soggettiva, no?
No, perché comunque lo sfintere anale dovrebbe stare chiuso.
In teoria
chiuso, serrato, ma deve comunque fare il suo lavoro di continenza ed evitare che uno perda in giro feci o aria.
Aspetta, state zitti un attimo, che è importante scientificamente capire. Ragazzi, non fate sempre le solite battute scontate. Voglio capire una cosa, dottoressa Benigni. Cioè, di per sé quella pratica, dunque, non è una pratica naturale. Mi sta dando ragione a qualcuno che dice che quella pratica non è naturale.
No, non sto dicendo questo. Sto dicendo che quando si pratica bisognerebbe stare attenti a com'è la salute di quel perineo.
Dunque, prima bisognerebbe fare un'analisi del perineo.
Allora, se già diciamo ci sono dei sintomi, se una persona non riesce a trattenere bene ad esempio l'aria, sì, potrebbe già essere un indice che non sta benissimo, oppure se è incontinente urine o se ha difficoltà erettili o magari dei dolori o cose di questo tipo.
Attenzione, lei sta dicendo una
attenzione.
Cosa. No, lei sta dicendo una cosa. Se per esempio uno ha un problema di flatulenza, cerco di fare qualche riflessione sulle flatulenza, deve stare attento se fa questo tipo di pratiche sessuali, giusto o sbagliato?
Non è tanto avere l'aria quanto non riuscire a trattenerla.
Mm-hmm. Ragazzi, oppure, io mi sa che potrei essere soggetto a cose del genere.
Se la persona ha comunque delle stimolazioni anali e dopo avverte che non trattiene ad esempio un plug anale, oppure perde più facilmente feci o l'aria, potrebbe indicare che magari dovrebbe fare un po' di ginnastica perineale.
Ginnastica perineale.
Allora, ti è successo qualcosa del genere, Gottardo?
Mi è successo qualcosa 2-3 giorni fa, ma mia moglie aveva fatto il riso bianco con i fagioli neri e quelli mi danno un problema di ritenzione dell'aria, ma perché l'aria spinge un po' troppo dopo una dieta così ricca di legumi.
Però
che
dopo
fermentano.
L'attività sessuale è successo qualcosa, dopo l'esplorazione del tuo di dietro.
Una grande felicità.
Solo una grande felicità. Fermi tutti.
Un paio di giorni di grande felicità.
Fermi tutti.
Adesso la borsa.
La zanzara.
I mariti devono capire che un cazzo di gomma può assolutamente salvare il matrimonio.
Fatti paladino di questa crociata, Parenzo.
Vibratore, vibra, non ti fermare.
Parenzo.
Vibratore, vibra, non ti fermare.
Vi piace un mondo così?
Vive nel cassetto troppi sogni da realizzare.
A me fa cagare.
Noia galoppa, ti viene incontro la tecnologia.
Parenzo.
Se la carne scarsa e già c'è la salsiccia di cortesia.
E che cos'è?
No, tengo un bel cazzo, non ti preoccupare.
We'll be right back.
Fox c'è una mia collaboratrice che ha una collega di 40 anni che è vergine, non ci posso credere.
Beh, che chiami in questa emissione radiofonica, cari Gottardo, caro Parenzo, chiami
italiani,
qui e ci confessi,
italiani.
E ci confessi.
Io inizio un po' prima oggi.
Ma molto italiani. Prima, molto prima. Però certo, ragazzi, certo, sto ricevendo un sacco di messaggi su quello che ha detto prima il nostro ospite, la signora Violeta Benini, che è un'ostetica, grande divulgatrice. Devi
momento, fermi tutti, fermi tutti. Ho appena consultato il meteo, domani per fortuna, cari amiche e cari amici, è prevista una giornata di sole, quindi nuovo appello ai manifestanti di Napoli, attenzione, Capanna trovasi in Trentino per incontrare maestranze settore sciistico, impossibilitato a recarsi alla grande e spero violenta manifestazione di Napoli da qui a domenica, ci ritroviamo tutti lunedì per una grande, grandissima battaglia democratica, saremo tutti più tonici e abbronzati dopo questi meravigliosi 7 giorni pieni sulle piste da sci del Trentino.
Col
grazie.
Col vitalizio, ovviamente.
Naturalmente, ma ci mancherebbe altro.
Allora, stavo dicendo, la signora Violeta Benini, che è un'ostetrica, una divulgatrice, è già da noi intervistata qualche anno fa, addirittura 4 anni fa, mi segnalano, e ci confessò anche sullo squirting, che ci confessò di essere anche una squirtatrice, insomma una persona che ci spiegò nel dettaglio la grande discussione che ci fu su squirting, urina o non urina. Se la ricorda quella discussione, cara Benini, e come dimenticarla?
Sì, un po'.
Come dimenticarla? Allora, stiamo parlando qui di una cosa importante, perché mi stanno dicendo, è esattamente quello che dice la professoressa De Mari, cioè che l'ano non è fatto per entrare, non è fatto per quella direzione lì, ma per evacuare. E non vorrei che le cose, insomma, lei le dicesse in questo modo, cioè non mi pare di capire che anche
no, non ho detto questo, no,
cioè non è innaturale secondo lei il sesso anale. Lei ha fatto un video,
esiste da millenni, esiste anche ora, non sono un esperto di animali, ma anche diversi animali lo praticano.
Dunque possiamo dire, questa trasmissione su queste cose qui è molto aperta, possiamo dire che non è una cosa innaturale, contro natura, la pratica sodomitica, come dicono alcuni, no?
No, direi di no, direi solo di stare attenti al proprio stato di salute.
Ecco, ma quante persone la chiamano da quando lei fece quel video no, che ha avuto tantissime visualizzazioni? Quante donne la chiamano per avere un coaching, diciamo, per avere delle istruzioni? Donne che hanno dei tabù, donne che non vogliono fare sesso anale, e donne che magari hanno un problema relazionale perché, no, perché l'uomo insiste, o no?
Non ho mai approfondito da dove arrivassero, però comunque seguo tante donne con difficoltà sessuali.
Sì, ma anche su questo fronte, sul fronte del sesso anale?
Sì, magari sono quelle che provano dolore, magari vorrebbero sperimentare togliendo il dolore. E spesso quando si sente dolore è perché comunque lo sfintere anale è molto contratto, sì, e non riesce a rilassarsi provando così dolore.
Ecco, come si fa a rilassare lo sfintere anale?
Come si, esatto, come, si,
questo, come si fa a rilassare?
Perché bisogna rilassarsi poi soprattutto? Che
no, perché uno, se uno vuole, se
è
uno
fastidioso.
Ma no, perché all'inizio è fastidioso e invece può diventare piacevole successivamente, giusto?
Può diventare
piacevole. Sì, nel senso, magari le donne che vedo io spesso hanno comunque un ipertono perineale importante, sì, che coinvolge molto anche lo sfintere anale, quindi lì è proprio magari, diciamo, una disfunzione.
Sì. E com'è che com'è che si riesce, vabbè, a parte le disfunzioni vere e proprie, ma com'è che si riesce a rilassare, diciamo, questa zona?
Bisogna sapere dialogare con gli ani.
Come?
Bisogna sapere dialogare con gli ani.
Ma non è interessante questo, dialogare con gli ani, cioè?
Con la lingua,
questo mancava.
Giusto?
Con la lingua potrebbe essere un buon inizio, oppure con un dito. Nel senso, lo sfintere anale per natura, cioè, perché serve che sia così, ha un riflesso che lo fa contrarre quando viene stimolato.
Sì.
Questo perché le feci devono essere comunque, diciamo, spezzettate, poi quando escono devono essere, diciamo, liberate.
Sì.
Se un ano che non è abituato viene penetrato un po' rapidamente, l'ano poi tende a chiudersi.
Sì.
Quindi
sì,
bisogna approcciarsi lentamente e chiedere, diciamo,
mamma
il permesso,
mia,
no,
allo sfintere anale, di ok, fammi entrare, rilassati,
dialogare.
Con calma si
dialogare
apre.
Certo, assolutamente, mi pare, lei ha utilizzato un'espressione meravigliosa, posso dire? Bisogna dialogare, io lo riconosco, bisogna dialogare con l'ano, con il proprio ano, cioè i partner
mamma
coinvolti
mia
in un unico
mamma
obiettivo.
Mia.
devono dialogare con l'ano. Ma è bellissima questa cosa qua. Parla col tuo culo, David. Parla col tuo culo. Parla con il culo della tua partner, Gottardo. Fai lo stesso. Parlaci. Capiscilo, comprendilo. Dai, su. Ma è chiaro, è chiarissimo, è fenomenale questa descrizione della dottoressa Benini. Fondamentale.
Dimmi te se sono altri più la lingua devo sentire dialogare.
No, ma è molto chiaro, dottoressa Benini, lo spieghi bene a questi due ignorantoni, anzi uno soprattutto. Cioè il dialogo con il proprio ano, con l'ano del proprio partner, mi sembra fondamentale.
Sì, perché se viene forzato si chiude e quindi potrà provare dolore. Se invece uno va piano piano, ad esempio appoggiando un dito, un polpastrello e aspettando che il primo riflesso di chiusura si distenda,
sì,
si può procedere lentamente a penetrare tutto lo sfintere anale.
Beh, fondamentale. E c'è qualcuno dalle parti di Adinolfi, dalle parti della professoressa De Mari, che sta avendo una specie di collasso cardiocircolatorio, nel senso che qui c'è proprio una guida su come affrontare le prime difficoltà, su come incontrare le prime difficoltà. Com'è la storia della spinta del dito? Non ho capito.
Intanto bisogna appoggiarlo sullo sfintere esterno, perché anche lo sfintere anale è molto complesso, cioè un piccolo sfintere esterno.
Sì.
Che se appunto stimolato tende a chiudersi,
sì.
E la stessa cosa capita per lo sfintere interno, che è un pochino più grosso,
sì.
Che tende a chiudersi, quindi prima uno va a massaggiare, si appoggia a quell'esterno, si rilassa, non si chiude,
sì.
E poi inizia a chiedere il permesso con la pressione,
sì.
A quello interno, e piano piano che si sente che cede, si può procedere avanti.
Mi sembra fondamentale.
Fino a quanto? Ma fino a quando si può andare avanti? Cioè, vabbè, in termini di centimetri?
Uno, che c'è? Sai, questo sai, questo
ci sarà un limite. Questo sarà un limite. Non è che si può infilare qualsiasi cosa.
Ma no, ma quello è chiaro. Ma quello dipende, naturalmente.
Allora, correttissima domanda, perché ci sono persone che inseriscono comunque nel retto degli oggetti molto lunghi. Può anche capitare che se vanno a forzare troppo la parete comunque del retto possa essere perforata.
Appunto.
Perché comunque il retto, se prima l'ampolla rettale, poi il sigma, eccetera, eccetera, fa delle curve e comunque queste curve non dovrebbero essere, diciamo, rettificate.
Sì, sì, sì.
Perché se vengono rettificate troppo, poi si rischiano comunque dei prolassi interni.
Ma lei ha chiudiamo per la gioia di Parenzo. Lei ha un minimo di centimetri, dice, oltre i quali non si può andare, cioè un massimo di centimetri oltre i quali è pericoloso di diametro di oggetti. Cioè c'è una classificazione da questo punto di vista. Poi ogni cosa
penso
è personale,
In una roba scientifica non esista, perché comunque l'anatomia interna può cambiare da persona a persona.
Sì.
Allora, direi non più di 15-20 centimetri.
15-20
siamo già troppi.
20
inseriti,
di di diametro? Inserite.
Di diametro io non andrei più di 4 centimetri quando si parla comunque di un oggetto. Un pene purtroppo non è che lo si può
limare. Non c'è dubbio. Grazie, un abbraccio. Grazie, abbracci e baci. Ciao. Hai salutato una Sabrina prima, che sei andata una mignotta da lei, no?
No, un'amica mia, c'ha un buco di culo, c'ha 52 anni, c'ha due figli, c'ha due chiappe, amore mio, può capire una fresca. No, vabbè, è la moglie dell'amico, dai, la moglie dell'amico, ci mancherebbe.
Beh, caro Parenzo, spero che tu sia soddisfatto di questa lezione, praticamente, di questo approccio scientifico alla materia. È importante, importantissimo.
Sono sconvolto.
Ma assolutamente
sconvolto.
Tu sai che queste cose andrebbero fatte alla RAI? Posso dirti una cosa? Sì. La RAI TV dovrebbe, invece di mandare in onda ogni tanto...
Ma debole, un programma debole, dai.
Come debole?
Se è tutto semplicemente raccontato, naturalmente non si vede.
Ma, no, infatti,
ma naturalmente facendo dei tutorial visivi, naturalmente.
Certo, sì, naturalmente.
Sì. Questo potrebbe essere. Metterò subito al lavoro i miei creativi, i miei scrittori, naturalmente.
Per
preparare questo nuovo format, naturalmente, sulla penetrazione. Bellissimo. Lo proporrò immediatamente. Naturalmente si potrebbe inserire qualche renziano, naturalmente, come cavia, secondo me. Allora, ecco il tocco, naturalmente. Ecco cosa serve. Tutti dicono frecce. Tutti dicono frecce Marte.
è morto, no, è vivo naturalmente. E tu hai dato una piccola idea e hai acceso immediatamente, naturalmente, in me la ragione per scrivere, naturalmente, il format. La variabile essenziale, naturalmente, del format è Renzi e il renzismo, naturalmente. Dai, così funziona, dai! Cioè,
sostanzialmente, se mi posso permettere di dare un titolo, sì, di dare un titolo, i renziani inculati, adesso un titolo ancora grezzo.
Questo no, è buono, funziona, breve, essenziale, dall'idea, funziona, dai, non è male, è buono, dai, che vedi che dopo un anno naturalmente entri anche tu nella serra creativa, naturalmente, molto bene, dai.
Il budget, c'è sempre però un problema di budget in questi casi.
Dai, quello lo devo proporre immediatamente, ma tanto no. Credo naturalmente, non lo so, naturalmente sono molto, molto depresso. Sono depresso, ho presentato più di 284 format, naturalmente. Di 284 non è passato naturalmente neanche uno.
Ho capito.
C'è il complotto, dai. E voi dite che non c'è il regime, e voi dite che c'è il regime, non mi fanno creare, dai, la solita televisione, ma che cos'è? Montalbano, dai. A che serie siamo di Montalbano? Dai, ditemelo voi, dai, quel commissario pelato.
Allora, Vittorio Feltri ha scritto, credo ieri o ieri, non tutti i mali vengono per
nuocere.
Non tutti i mali vengono per nuocere. Il coronavirus, se dilaga in Africa, finalmente sarà possibile in Italia chiudere i porti per motivi sanitari senza scomodare il razzismo.
Non è vero.
Ti giuro.
Che vergogna, no, io non rido, mi fa pena. No, veramente l'ha scritto?
Ha scritto, sì.
No, ma non c'è da ridere, è una vergogna.
Forse
dovevo
aprire su
ma
questo,
me
lo sono dimenticato. Domani
ma è una, l'ha scritto veramente?
Ti giuro.
No,
non tutti
l'ha
i mali vengono
davvero,
per
sarà un fake.
Vai a vedere, che fake.
No, ma è,
non tutti i mali vengono per nuocere. Il coronavirus, se dilaga in Africa, finalmente
è
sarà
malandato.
Possibile in Italia chiudere i porti per motivi sanitari senza scomodare i razzisti.
Questo
ragazzi,
è patetico, è malandata.
Ma non
una
è
persona
patetica,
malandata.
È un colpo di genio,
è una
dai, su, Lucio da Salerno.
È una persona malandata, è una persona
non
che
pensa.
Non sta bene.
Secondo me non lo pensa,
no, ma
lo
non
fa
sta
per
bene.
Provocare, per
non
rompere il cazzo,
bene.
Per scomodare quelli
ma
come te.
Bene.
Lucio
è una
da
persona
Salerno.
Che non sta bene.
Lucio
sta bene.
Dimmi Lucio, dimmi.
Ciao Peppe, volevo chiedere un parere a voi in trasmissione. Dopo questa bestialità che Feltri ha detto,
sì,
è opportuno che si metta da essere umano?
Ma che cazzo dici, dai?
Ma guarda, riflettici un attimo, Peppe, scusami.
Se lo
metti a confronto con quello che ha detto il brigadista nella trasmissione di Faletti,
sì,
ha lo stesso livello di violenza e di bestialità. Solo che però
Faletti,
il brigadista,
povero Faletti,
se il brigadista ha detto quella cosa in trasmissione, l'avesse detto uno
è
che
vero,
fa dello
ragazzi,
spettacolo,
non diciamo puttanate, dai,
ci avrebbe trovato una giustificazione.
No, ma ragazzi, non diciamo
giustificazioni nemmeno
peggio
nel
dietro,
di
peggio dietro.
Ma stai dicendo che Feltri peggio dietro. Feltri
peggio dietro
stai dicendo.
Per questa cosa che ha scritto peggio dietro, peggio dietro, peggio dietro.
Ma tu stai
scherzando, peggio dietro.
Ma tu non scherzare,
peggio
ma nemmeno
Lucio,
perché,
ma dobbiamo ma nessuno si augura, almeno credo. Domani lo chiamo e glielo chiedo.
Non si scherza
su quello. Direttore di giornale, non si può consentire di dire queste bestie.
Direttore, ma non dirige niente.
Allora, ragazzi,
ha riabilitato il terrorista. Perché se la frase del terrorista fosse stata detta da un comico o da Sgarbi che utilizzano il paradosso e utilizzano l'ironia, la satira, eccetera, lo avrebbero tranquillamente anche giustificato. Perché non ha fatto il paragone tra il sangue e l'acqua. Questo invece incita la morte degli uomini, deve scomparire come uomo.
Ma amico mio, non è che sta dicendo che si augura che il coronavirus dilaghi in Africa,
niente,
ma non credo proprio, dai su ragazzi, ma stiamo scherzando.
No, non sta dicendo come secondo fine per chiudere i porti, tra le altre cose con la governante africana, per quanto mi risulta, per cui fa proprio
la mitica fa tu.
Cosa.
Allora, non tutti i mali vengono per nuocere, ripeto. Il coronavirus, se dilaga in Africa, finalmente sarà possibile in Italia chiudere i porti per motivi sanitari senza scomodare il razzismo. Ragazzi miei, con questa frase vi dico solo una cosa. Italiani!
Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
ragione, lo dica,
a casa,
lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
15.000 euro,